Va bene, direi che se vogliamo possiamo iniziare questa terza parte, diciamo, più dialogica, diciamo così. Quindi io direi che il microfono è qui, chi vuole fare domande, introdurre dei temi così, io lo lascio qui, quel primo che arriva, senza troppo parlare io, che tanto ho già parlato troppo per oggi, direi che non è che.
No, molto brevissimamente, provo a trovare il comune denominatore, diciamo come figura retorica di queste tre esperienze. Mi è sembrato essere un movimento che viene suggerito, che viene incitato, è quello del guardarsi da fuori. Già la metafora dell'acquario praticamente si sta cercando di esortare, di consigliare a chi vive nei social network senza guardarli con una certa distanza, con un certo distacco critico, di guardarsi da fuori mentre li si usa, quindi la metafora dell'acquario. Struggles in Italy invece è un invito a guardarsi come esperienze di conflitto sociale in Italia, a guardarsi da un'altra lingua, a guardarsi da fuori nel senso dall'estero, da un altro sistema di simboli che è quello che può essere quello della lingua inglese come di altre lingue. Lo sforzo anche di analisi, di autoanalisi, lo sforzo cognitivo che viene richiesto da questo continuo lavoro di decifrazione e traduzione delle nostre dinamiche di conflitto in termini comprensibili altrove, aiuta gli attivisti stessi italiani a vedere da fuori la loro esperienza, a non dare nulla per scontato. Tu scrivi appunto la Lega e dici però un attimo, spiego che cos'è la Lega. Nel momento in cui tu stesso ti distanzi un momento dalle parole, dai concetti che usi, dai riferimenti che fai e ti poni questo problema, ne esci che anche a te è più chiaro il tuo quadro, il quadro in cui ti muovi. Quindi un invito a guardarsi da fuori, anche qui è un invito a guardarsi dalle esigenze di un ipotetico lettore che non conosca i riferimenti che noi usiamo quotidianamente e che diamo sempre per scontati. E invece l'esperienza di futuro anteriore, dell'ebook futuro anteriore, è un invito a vedersi con gli occhi di ipotetici posteri, a vedersi da questo futuro anteriore di una catastrofe che ci sarà stata, che come diceva Mauro, non è necessario che sia una catastrofe nel senso di un cataclisma e cose del genere che per forza mandi tutto in macerie, anche se comunque le probabilità sono alte perché tutte le civiltà che abbiamo conosciuto nel corso della storia umana sono andate in macerie, alla fine sempre polvere tutto diventa, però può anche essere una catastrofe dolce, anche un futuro migliore di quello di adesso, ma dove comunque pian piano si siano erose tutte le certezze, tutti i riferimenti, tutto il set culturale con cui oggi lavoriamo. Quindi anche in questo caso qui la comunicazione che facciamo quotidianamente, la scrittura che mettiamo in campo, le prassi che questa scrittura trasmette, la cultura che creiamo, proviamo a vederla con gli occhi di un ipotetico remotissimo nostro discendente, a vedere cosa sarà sopravvissuto e cosa si potrà capire. Quindi mi sembra che il movimento, la mossa, la postura che viene suggerita in tutte e tre queste esperienze che ci sono state raccontate sia il guardarsi da fuori, l'uscire da se stessi per gettare uno sguardo fuori dal proprio mondo che diamo sempre per implicito.
No, io voglio buttare giù alcuni spunti in realtà rivolti a tutti quanti, più che ai relatori, a partire anche da quelle che sono state le relazioni. Per esempio, intorno a questo discorso della comunicazione, di come vengono usati i social network e delle grosse problematiche che appunto anche uscivano dagli interventi, che cosa significa oggi parlare di comunicazione attivismo, cioè come possiamo parlare di mediattivismo o andare oltre all'idea del mediattivismo che comunque risale a più di 10 anni fa, e in questo senso qua come possiamo relazionare questa discussione qua alle cose che invece sono state passate dalle relazioni, ad esempio su Facebook, social network e questo tipo di campo qua, a me la prima cosa che viene da dire è anzitutto provare a ribaltare il discorso dell'identità unica e corrispondente alla realtà, e quindi provare anzitutto a confondere il profilo e l'impronta che fanno su di te. Però questo è un po' un ABC, cioè un po' una prima base intorno al quale ragionare su grossa scala. Dopodiché io penso che questa discussione qua vada anche centrata intorno a di che strumenti ci possiamo dotare, più che altro di che strumenti abbiamo bisogno, cioè come facciamo a immaginare oggi l'attivismo senza, cioè senza porci il problema di come oggi intendiamo le strutture di comunicazione indipendente, e vuol dire appunto non regalare un sacco di dati al potere, ma anche appunto poter conservare le nostre informazioni noi stessi e non buttarle in quel calderone per cui poi un 10% viene perso. E punto, la butto un po' lì insieme a un ultimo spunto che viene anche dalle suggestioni della primavera araba, in cui per esempio i media mainstream hanno spinto tantissimo un discorso per cui le rivoluzioni erano le rivoluzioni di Twitter e di Facebook, quando invece questa secondo me è una mistificazione gigantesca volta anche a far passare nel cervello degli attivisti, ma non solo, soprattutto di tutti quanti gli altri, che la rivoluzione è data dal social network, cioè dalla rete come rete che determina l'evento, quando invece la rivolta, la rivoluzione, come la vogliamo chiamare, viene anche e soprattutto da un discorso di organizzazione dei corpi e delle persone, che sono loro a determinare quello che succede e non il social network in quanto media rivoluzionario. E secondo me questa è stata una mistificazione abbastanza volontaria, proprio perché poi per esempio anche qua in Italia abbiamo visto tentativi di replicare quello che è stato l'utilizzo dei social network e dei social media in altri paesi, però senza assolutamente poi avere lo stesso effetto, tanto è vero che in Italia non abbiamo quella situazione lì, e non è il fatto secondo me che li abbiamo usati male, ma che non abbiamo capito che non è Twitter a determinare il fatto che milioni di persone scendano in piazza, appunto.
Sì, anch'io intervengo più sulle suggestioni, come dire, effettivamente quella più interessante l'ha detta prima Roberto, nel senso che effettivamente il filo conduttore di tutte queste cose di cui abbiamo parlato è guardare da fuori, insomma cercare di guardare per una volta il quadro d'insieme, dopo che per molto tempo evidentemente ci siamo un po' troppo fossilizzati sui dettagli, e cercare un po' di capire come dire, in questo quadro che cosa possiamo interpretare, come possiamo riprendere un filo della discussione. E secondo me è anche questione di cominciare a parlare di pratiche diverse, di pratiche alternative, di utilizzo di questi strumenti, nel senso che io vengo da una tradizione lunga del hacking, del media attivismo, e quello che ho sempre cercato in tutte queste cose è sostanzialmente un modo per prendere tecnologie, ribaltarle, farle funzionare in un modo diverso da quelle per le quali erano state pensate, perché non c'è alternativa a demistificare il ragionamento sulla neutralità delle tecnologie se non fare una cosa di questo tipo. Però sapendo anche quali sono come dire, le situazioni nelle quali ci troviamo adesso, nel senso che per esempio prima veniva citato il cloud computing. Beh, insomma, guardate che il cloud computing è una risposta di massa dall'alto a questa cosa qui, cioè siccome dall'alto, dalle major, dai governi, si sono rotti le scatole del fatto che le persone potessero utilizzare le tecnologie per fare quello che evidentemente a qualcuno dava fastidio, dall'altro siccome dava fastidio che a metà degli anni 90 qualcuno si sia inventato un sistema per scambiarsi file che guarda caso erano MP3, che guarda caso erano canzoni, che guarda caso hanno rivoluzionato il modo in cui si fruivano questa cultura, hanno detto, sapete che c'è? Adesso l'ha inventato la Apple, ci facciamo un bel sistema che si chiama iTunes, integrato con una serie di altri device, per cui tu i file non ce l'hai più sul tuo computer, non ne puoi fare più l'utilizzo che ne vuoi tu, ci saranno nella cosiddetta nuvola. E poi l'utilizzo che ne farà qualcuno, innanzitutto deve essere legalizzato. Per cui se tu ascolti, scarichi, ne usufruisci in qualsiasi forma, devi pagare. E l'altra cosa, non pensare che poi questa cosa ti sia assicurata per sempre, come invece si poteva pensare avendolo. E quindi, ma il cloud computing rivoluziona l'esperienza del mediattivismo in tutte le forme, perché il ragionamento che si faceva prima su quello che sparisce del web, anche questo c'entra col discorso del cloud computing. Nel momento in cui i contenuti non sono più sul tuo computer, sulla tua device, tu non hai più nessun controllo su una cosa che hai letto in rete, non sai dove va a finire. Questo ragionamento facevamo con voi ed ogni tanto ci ritornava. Prima è stato fatto un riferimento a una ricerca recente, io avevo scaricato una ricerca un po' più in là. Insomma, sappiate che la biblioteca di Londra, nazionale di Londra, a un certo punto si è posto lo stesso problema, mettendola in questa maniera: nel passaggio tra Bush e Obama è completamente cambiato il sito della Casa Bianca. Se uno storico in questo momento volesse studiare l'era di Bush attraverso i documenti che erano pubblicati su quel sito, non li troverebbe più, perché il giorno dopo le elezioni di Barack Obama il sito è stato completamente rivoluzionato, e tra l'altro non si trovano in rete. Qualcuno poi l'ha spiegato, perché c'era un piccolo particolare, questo i compagni e le compagne di Ippolita l'hanno spiegato anche nel libro precedente, quello di Google. C'è un piccolo file su tutti i siti, si chiama robot.txt, che sostanzialmente detta a Google e a altri motori di ricerca quali sono le regole sui contenuti che può indicizzare e che non può indicizzare. I giornalisti, siccome questa cosa era diventata una cosa di massa, sto parlando qualcosa che è successo a metà degli anni 90, a metà degli anni 0, quindi insomma, siccome questo, anche i giornalisti, io l'ho letto per esempio su un giornale che si chiama Repubblica, perfino i giornalisti meno sgamati l'hanno potuta scrivere, il sito, il robot.txt di Obama è una roba che dava accesso a tutti, con l'asterisco, ovvio, c'è cioè Google nel board di elezione di Barack Obama. Quello invece di Bush, qualcuno l'aveva tirato giù a suo tempo, era una roba per cui c'aveva intere aree che non potevano essere indicizzate. E questo è il problema del poter fare storia per il futuro, e quindi non poter avere i propri contenuti. Ed è un problema di pratiche, perché insomma a un certo punto dobbiamo anche dirci che ci dobbiamo cominciare a difendere da queste cose qui. Io personalmente le cose che twitto le conservo prima e le metto da qualche altra parte, perché so benissimo che questa cosa succede. L'ho imparato sulla mia pelle, perché per tanti motivi, ovvi e meno ovvi, vengo dalla generazione di Genova e ho messo da parte i materiali fin da allora. In questo momento non esiste più il sito del Genova Social Forum, quindi se uno volesse andare a prendere discussioni e i temi che si sono fatti poco più di 10 anni fa, non troverebbe più nulla. Addirittura il dominio è stato venduto ad altri.
Il
forum delle tute bianche, dove si discuteva della disobbedienza, ed è stata una discussione interessante. Io certe volte lo dico a Roberto, a tratti le cose che si discutono su JAP fanno tornare in mente anche discussioni, quindi il modo anche di come si riprende i punti di vista differenti, si ribalta le discussioni, si cerca modi per allargare, eccetera. Questa cosa qui non si trova più in rete, non si trova più, se nessuno l'ha scaricata non si trova più. Il sito di Contropiani, posso anche dirvi che si è scordato un bel giorno di pagare il dominio, e quindi il dominio in questo momento appartiene a una società tedesca che voleva 2000 euro per averlo indietro. Questo è un problema serio, anche di recente. Qui c'è un altro progetto, si chiama Pagina Arcobaleno, che a un certo punto ha cercato di mappare tutte quante le realtà di economia alternativa altra a Bologna. Qualcuno si è scordato di pagarlo e attualmente sta in una società statunitense che vuole 6.000 euro per avere indietro. Pagina Arcobaleno.it. Questo può succedere a qualsiasi attivista che ha a che fare con la rete. E io poi lo dico, è importante secondo me la discussione con i compagni e compagne di Ippolita, penso che l'abbiano scritto nel libro, io poi non ho avuto ancora modo di leggerlo, perché molte forme che anche non vengono, come dire, dai nostri giri, quelli insomma più classici, quelli della militanza radicale, eccetera, stanno nascendo in rete e stanno sperimentando, come dire, le forme del panopticon del fascismo di massa che si diceva prima, cioè le pagine chiuse, i gruppi distrutti, i contenuti che scompaiono. Esperiti da persone che non hanno per niente esperienza di questa cosa, ma che in qualche maniera stanno dentro le lotte che ci sono state negli ultimi anni e che per non avere il know-how di questa cosa qui, come dire, fanno gli errori che fa chiunque non ha il know-how e chiunque non socializza queste cose qui. Come si fa a stare dentro i social network in questo momento? È un problema che porco anche a ragazzi di Struggle. Per esempio, ne dicevo prima con gli altri, in Italia abbiamo un problema serio, ma non è quello del movimento, che si usano degli hashtag maledettamente lunghi, cioè è impossibile comunicare attraverso questa cosa via Twitter, perché gli italiani è una cosa evidentemente comunicano. E poi aggiungo, rispetto alla discussione che facevamo prima, molto spesso i militanti non leggono le cose altrui e lui comunque ognuno utilizza il proprio hashtag e non si riesce a ricomporre un bel nulla di niente. Cos'è un hashtag? L'hashtag è sostanzialmente la parola che
venuta dal cancelletto su Twitter,
che viene...
se tu la clicchi ti compaiono tutti i tweet di quel giorno dove è presente quella parola. Quindi puoi creare degli insiemi tematici, ma in Italia è usato malissimo.
È usato malissimo. Il problema degli archivi. Sì. Vabbè, insomma, anche lì chiudo con questa cosa. Anche lì c'è un problema di archiviazione, per cui, come dire, penso che sia noto a tutti che non si possono andare a prendere discussioni e tweet da cercare col motore di ricerca di Twitter, che è assolutamente inutile, e quelli fatti da terze parti non vanno oltre. Perché? Perché c'è un motivo principale, cioè nel senso che se tu vuoi l'archivio di Twitter lo paghi. C'è un signore in Italia che su questa cosa qua basa tutte le meravigliose presentazioni che fa vedere in giro per l'Italia, si chiama Vincenzo Cosenza, che fa le analisi sui mood, sui mood che passano attraverso Twitter, eccetera, e lui lo utilizza perché paga Twitter e gli passa. Ci sono modi per bypassare questa cosa? Io uso banalmente l'RSS di Twitter e lo faccio scaricare da Google, che evidentemente non si danno problemi tra di loro, e in questa maniera io riesco a scaricarmi gli archivi degli hashtag che voglio leggere, anche nei momenti in cui non posso leggerlo just in time, perché l'altra sfiga di Twitter è questo. Cioè, il problema è socializzare anche banalmente, come si fa nel media attivismo, pratiche di questo tipo.
Beh, io intanto mi scuso perché sono arrivata tardi e mi dispiace molto. E intanto io mi chiamo Marzia e mi occupo dal 93-94 di tenere questo portale che si chiama Women It, ed è un portale di femministe e di femminismo. Mi interessa molto sia quello che dice Marco, ma anche ciò che viene ripetuto e che riemerge anche in questo libro da Ippolita, perché il filone, diciamo, del mediativismo femminista ripercorre un po' tutti i problemi che state dicendo voi in altri diciamo contesti e in altre misure. E l'osservazione che mi piacerebbe proprio mettere qui e condividere e vedere se c'è proprio anche modo di ritrovare altri appuntamenti è che l'associazione di cui faccio parte, nel lontano ormai 98, sì, 98-99, proprio perché si è accorta fin da allora diciamo, dell'egemonia dei motori di ricerca Google da un lato, che stava affacciandosi alla ribalta. Poi altro ragionamento sarebbe quello di Facebook, ma ci vado dopo molto velocemente. Noi, proprio per quello che dice Marco, e forse perché noi come femministe abbiamo una grossa pratica di decostruzione e ricostruzione all'interno delle nostre pratiche politiche, noi proprio abbiamo decostruito il motore di ricerca e l'abbiamo ricostruito, e da allora, dal 2001-2002, io credo che nessuno di voi lo sa, ma esiste questa cercatrice di rete che funziona e che autonomamente, senza assolutamente come dire, dar fastidio e farsi condizionare da Google, cerca in rete attraverso delle tecniche di web innanzitutto localizzato. E qui mi rifaccio proprio alle cose interessantissime che poi più tardi anche il vostro testo, quello su Google, ha tematizzato, e diciamo per noi del femminismo della rete è stato un utilissimo strumento anche di messa come dire, in teoria, fra virgolette, in narrazione, diciamo più fra virgolette colta e di pratica politica, proprio perché chi poi in rete porta avanti delle pratiche che io chiamo proprio pratiche tecnologiche politiche, cioè fare un allestimento, mantenerlo in rete, con lo teniamo continuamente aggiornato, un enorme server comunque, ci fa capire continuamente che se io cerco una parola con Google che riguarda le donne e che riguarda i temi del diciamo di un fenomeno, secondo me, atroce come quello della violenza sessuale sulle donne, Google lo tratta come argomento in un certo modo. Certo, è politicamente corretto, per cui al primo posto, tac, voce Wikipedia, che cos'è la parola violenza, che cos'è la parola stupro, ma Google assolutamente se ne sbatte, scusate la volgarità, i coglioni di anni di lotte politiche del femminismo, non solo italiano ma mondiale. Per cui tutti quei siti, tutti quei fenomeni che hanno siti in rete, che hanno anche Google, li mette agli ultimi posti nel ranking della ricerca. Per cui secondo me c'è un discorso proprio di divide semantico che sta emergendo in maniera, a mio parere, subdola, perché se io faccio la stessa ricerca, provatela, stupro in Google, stupro in cercatrice di rete che è cercatrice.women.it, immediatamente vedete la differenza. Cioè, in una potete veramente capire la narrazione di quel problema nel contesto italiano. Dall'altra parte, le case per le donne per subire violenza non esistono. Sì, indicizzato Repubblica, perché è di nuovo politicamente corretto, ma noi donne del femminismo per Google non esistiamo, e di conseguenza non esistiamo neanche per, diciamo, forse io sarò vecchia in questo senso, però per le native digitali che della rete fanno il loro strumento di socializzazione. Per cui io non sono d'accordo nel vostro ragionare di un fuori. No, siamo dentro, ragazzi, dentro immersi, sì, e no, no, dentro immersi, e secondo
da implicito le cose,
Ah, no, io non so, avevo avuto un attimo una percezione che si potesse tentare delle pratiche e delle pratiche politiche contro a tal punto. Io non penso, cioè io penso che dobbiamo assolutamente creare momenti dove assolutamente socializziamo ciò che sappiamo, dove continuamente attiriamo l'attenzione, nel nostro caso che siamo delle femministe, sicuramente delle ragazze più giovani, che di questi strumenti devono avere un'altra consapevolezza. E visto che noi del femminismo, di nuovo lo dico, abbiamo una grossa pratica di autocoscienza, io credo che anche in rete si potrebbe tentare delle strade interessanti di autoconsapevolezza nell'uso di questi strumenti.
Allora, io avevo una domanda in particolare per Struggle in Italy. Io ho avuto la sensazione, mi sono avvicinata veramente da poco alla realtà del mediattivismo, e la cosa che mi ha colpito, e mi piaceva il collegamento col 15 che fate voi, del fatto che comunque siete nati in quella giornata e tutto, proprio perché io invece ho avuto la sensazione contraria, cioè nel momento in cui mi sono iniziata ad avvicinare quel giorno, quando ho visto la realtà poi, no? Pratica e concreta delle persone che erano a Roma, ho avuto un attimo un ritorno indietro, nel senso che ho visto tanta gente che è arrivata appunto rispetto a, cioè, immersa nell'idea mutuata dalla rete della Spagna piuttosto che della Grecia, piuttosto che di altre realtà che erano state comunicate a livello della rete, di essere, cioè, non so come dire, come se avessero perso un po' la sensazione la realtà delle cose, si fossero autorappresentati a specchio moltiplicando per mille la loro aspettativa rispetto a quella giornata, e perdendo completamente il contatto in realtà con quello che poi era le cose da fare, insomma, pratiche di quel giorno, e in generale la situazione sociale e politica di movimento reale che c'era in Italia il 15 ottobre del 2012. E questa cosa mi ha creato veramente dei grossi dubbi rispetto a come usare i social network. Non penso se ne possa prescindere, voglio dire, in realtà, da usarli, però volevo appunto chiedere a voi, che magari vi siete posti questo problema, come affrontate questo tipo di questioni, cioè come cercate di trasmettere l'informazione all'estero rispetto a cose che stanno succedendo qui, e non so se vi siete posti questo problema, avete provato a innescare dei meccanismi che possano, non so, ribaltarlo o cambiarlo, comunque, perché secondo me è veramente centrale, cioè era un po'.
Iniziamo a rispondere subito, finiamo gli interventi e poi questa diretta la facciamo.
No, io non so, ti dico, se, cioè, il discorso è molto ampio, perché è un discorso che alla fine va a toccare va a toccare comunque quello che è stato il 15 ottobre a livello politico, quello che ha rappresentato. Cioè, io penso che ci sia un problema di comunicazione che non è in direzione persone al di fuori del movimento, ma movimento persone che ne sono al di fuori. Cioè, io penso che ci sia un grosso problema di comunicazione in questo senso, perché se ci sono delle persone che sono arrivate al 15 ottobre impreparate, inconsapevoli di quello che era quella giornata, non è un problema loro, secondo me. E quello che volevo dire è, ti dico, noi non ci relazioniamo a una dimensione molto piccola, cioè il nostro obiettivo è comunque quello di dare una visione che sia il più ampia possibile, quindi noi trattiamo le lotte, quello che vediamo, cercando di inserirle nel contesto nazionale e internazionale. Quindi sul nostro sito non troverai notizie precise su quello che accade all'interno dei movimenti, notizie, non so come dirti, di rilevanza locale. È difficile, perché noi cerchiamo invece di dare l'idea di quello che sta accadendo all'interno di quello che, insomma, vogliamo che sia un flusso che porterà a un cambiamento, e quindi cerchiamo di collegare gli eventi con, parlando della loro importanza a livello nazionale e internazionale, perché è questo che ci interessa fondamentalmente dire, cioè creare un insomma parlare di un contesto che è globale, diciamo. Non so se mi sono chiarita.
Sì, cioè fondamentalmente questo è il lavoro che facciamo, quindi è un tipo di comunicazione rivolta ad un pubblico che è fuori da questo contesto, quindi diciamo non facciamo mediattivismo all'interno del movimento italiano. È auspicabile, come lo lanciavo pure prima, sarebbe auspicabile la capacità di farne un momento di riflessione, di produzione, di analisi politica più trasversale, cioè di comunicazione all'interno dei vari movimenti che si intersecano e che poi magari lavorano insieme per qualche fatto particolare, per qualche vertenza precisa, chiamiamola così. Però non facciamo questo tipo di, per adesso non facciamo questo tipo di lavoro, e neanche hai un gruppo abbastanza grande che in un certo senso è rappresentativo di una fetta larga di movimento italiano che ti permetterebbe questo tipo di riflessione interna. Non so, cioè non so se abbia, perché poi non so se abbiamo capito bene la tua domanda. No, se vuoi precisarla, magari poi qualcuno magari ha altre cose da dire, cioè senza che la rendiamo un botta e risposta, cioè magari allarghiamo.
No, giusto, era esattamente l'incontrario, nel senso che io l'ho vista un po' come l'incontrario, no? Di stimoli che arrivavano da altri paesi, dalla Grecia piuttosto che dalla Spagna nel caso specifico, prese dal movimento italiano o da gente non del movimento, tra virgolette ovviamente sempre, e che poi sono arrivate poi lì a fare, che erano convinte di essere, non lo so, nella Grecia degli assalti al Parlamento piuttosto che nelle accampadas spagnole. C'era questo, no? Un po' più che
altro. Secondo me nel discorso che fai tu ci rientra quello che dicevi, probabilmente tu, non mi ricordo, comunque che era già stato detto della rivoluzione fatta dai social network, no? Che questo secondo me poi nel mondo occidentale, nella civiltà occidentale, produce due reazioni fondamentalmente. La prima dice ok, allora è una determinazione diretta, cioè abbiamo il social network, facciamo la rivolta, è il social network che ha creato la rivoluzione, e quindi ce l'abbiamo pure noi, replichiamola semplicemente, e puoi innescare ovviamente tutta una serie di errori a catena, ma valanghe di errori a catena, perché ti ritrovi su un piano che non è politico, che non riflette su quello che è su un intervento politico, e quindi si ritrova completamente scisso da tutto quello che c'è stato prima, e prende il social network come, e prende questo internet come un deus ex machina che è arrivato qua in questa nostra civiltà e ci fa fare la rivoluzione. E l'altro, e secondo me l'altro è l'altra faccia della medaglia, è una reazione completamente speculare, e secondo me sono entrambe due reazioni completamente fallaci e problematiche, cioè inquinanti secondo me, che è il fatto che ti ritrovi invece una reazione di questo tipo. Internet è uno strumento liberatorio in un contesto come quello della primavera araba o del sud del mondo, no? Ti crea la rivoluzione perché interviene in uno spazio politico estremamente arretrato, cioè sono tutti discorsi estremamente viziati da orientalismo, razzismo, mille cose che si sedimentano. Mentre da noi internet, che è comunque uno strumento di liberazione, ti crea la partecipazione attiva di tutti i cittadini che fotografano il tombino che non va bene, lo mandano all'amministrazione, il giorno dopo te lo mettono a posto, perché noi siamo sviluppati, no? Perché noi siamo già civili, e quindi internet riesce ad essere questo miglioramento ad hoc di tutte le situazioni problematiche. Cioè sono entrambe due visioni
cioè che io, non lo so, le ho messe in collegamento così, che sono entrambe estremamente viziate, problematiche e deleterie, poi a livello anche politico. Cioè, se colgo anche il tuo, non so se lo posso chiamare delusione, o comunque delusione politica di fronte al 15 ottobre, che ti ritrovi persone staccate dalla realtà, come hai detto tu.
L'intervento tocca lui, poi c'è lui.
C'era l'intervento suo, volevi intervenire.
No, però se è sul tema, forse ha più senso. Sì, ma
una cosa super veloce. Cioè, lei, tu chiedevi come ci approcciamo noi a questa roba, cioè a un evento del genere. Molto. Come si comunica una roba del genere? In generale noi siamo di fronte a un movimento che è frammentario, molto frammentario. Noi non siamo il blog degli Indignados, quindi non rappresentiamo nessuno, assolutamente. Noi rappresentiamo noi stessi e lo scriviamo nell'about, proprio chiaro e tondo. Noi siamo noi stessi, non siamo. E come ci approcciamo a una cosa del genere? In modo, per dirla in modo brutto, un po' giornalistico. Cerchiamo di fare un passo indietro e di descrivere le cose dal nostro punto di vista, perché anche lì è scritto chiaro e tondo, siamo comunque, proveniamo da un certo tipo di background e abbiamo un certo tipo di esperienze, quindi siamo, come si dice, biased, influenzati,
di parte,
vabbè. E detto ciò, cerchiamo di essere comunque sempre distaccati e di descrivere tutte queste frammentazioni anche interne, per quanto si possa fare nei pochi che siamo. Appunto non sì, cerchiamo di essere, come ha detto lui, trasversali, quindi ci sono alcuni post che sono, per dirla proprio concretamente cosa troverai quando andrai sul blog, dei post che sono prettamente delle notizie, delle descrizioni di fatti, e altri che sono più delle riflessioni cross fattuali, cioè che passano più fatti e definiscono magari un bellissimo post che è stato fatto pochi mesi fa, era su che cos'è la, si può dire, gerontocrazia, o comunque il rapporto di conflittualità tra giovani e vecchi, e cosa rappresenta questa cosa in Italia, una cosa che un italiano, cioè che un italiano capisce, ma uno all'estero cos'è l'iperburocratizzazione di una società, non ci arriva, non glielo devi spiegare, e quindi devi spiegare in modo trasversale. Anche col 15 ottobre si cercava sempre di fare queste due cose, andare un po' indietro e cercare di spiegare il fenomeno attraversandolo. Finito.
Sì, io diciamo che nel frattempo che mi sono prenotato sono uscito un sacco di cose, quindi tornerò un po' indietro, diciamo, anche rispetto ad alcune cose che sono uscite, tipo il discorso sugli hashtag, così, tanto per essere, volevo fare, sì, tornare un attimo indietro rispetto a questo, vabbè. Si collega un po' ad altri discorsi. Volevo fare leggere un pezzo che a me ha molto colpito del libro Nell'acquario di Facebook, che secondo me delinea molto bene il rapporto tra movimenti, diciamo così, e strumenti di comunicazione, no? E vabbè, lo leggo, che faccio prima. Allora, quando non si ha un luogo proprio e si agisce sul territorio altrui, anche se non è possibile attuare strategie, si possono articolare tattiche. Dunque, in teoria, il tempo personale può essere utilizzato per costruire relazioni significative anche in contesti eterodiretti come Facebook e tutti i social network, retti da regole che non stabiliamo noi utenti. Ma anche le tattiche più raffinate di sovversione, nell'uso degli strumenti, raramente riescono a dar luogo a zone autonome di sperimentazione. Quasi sempre il tempo vitale viene riassorbito dagli spazi digitali e messo a servizio del profitto. Diciamo. Allora. Perché mi colpiva questa frase? Okay. Perché mi colpiva questa frase? Nel senso che, per quanto noi possiamo raffinare le tattiche, tra virgolette, no? Quindi avere degli hashtag che funzionano un sacco e sono un sacco comunicativi, eccetera, 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 ci dobbiamo sempre scontrare col fatto che lo strumento è eterodiretto, cioè non siamo noi che ne deteniamo, come dire, cioè le macchine non ce le gestiamo noi, lo strumento non l'abbiamo fatto noi, il suo funzionamento non l'abbiamo fatto noi, ok? Allo stesso modo, quando l'utilizzo anche di Facebook per fare propagandare, no? progetti politici e quant'altro, eccetera, eccetera, si scontra sempre con la piattezza, diciamo così, della piattaforma, cioè io sono molto bravo a veicolare il mio contenuto politico come lo è altrettanto chi vende delle scarpe dell'Adidas, no? E quindi, cioè, io utilizzo delle tecniche che sono delle tecniche di marketing, ok? Dopodiché non sto facendo un ragionamento sullo strumento, perché non sto ragionando sullo strumento, ma sto ragionando su come lo uso al meglio, come uso quello strumento, non mi interrogo su come funziona, come si articola, eccetera, eccetera. Quindi secondo me questo è il tema centrale, mi ricollego al discorso sul mediattivismo che dicevi tu prima. Secondo me il passaggio che era stato fatto 10 anni fa, che ha portato poi alla nascita di Autistici Inventati, Indie Media, eccetera, eccetera, è stato che i movimenti avevano... Sì, eccetera, eccetera, dicevo... Che, no, perché così... Vabbè, no, ha dato vita, cioè nel senso è emerso da delle relazioni reali, cioè dei movimenti concreti. Non è emerso sulla rete, poi si è dato nella realtà, diciamo così. Hanno sviluppato strumenti, cioè, ma il discorso che facevo all'inizio è appunto 130 anni fa, 120 anni fa, i compagni e le compagne non è che tipo prendevano, non lo so, sul Corriere della Sera si compravano e scrivevano un articolo, no? Ma si facevano, cioè avevano i tipografi che stampavano e si facevano i loro giornali e se li distribuivano loro e li distribuivano pure meglio, diciamo, di tanti altri, no? Sicché appunto questo secondo me è il tema, cioè quello che dicevo all'inizio, il cortocircuito del concetto di strumento, no? Noi stiamo ragionando su Facebook, su Twitter, eccetera, ma non stiamo ragionando su lo strumento, cioè che ci mette in contatto. Quindi poi ne abbiamo parlato incidentalmente, altri tipi di social network, se li vogliamo chiamare così. Poi ci sarebbe anche da parlare sul termine social network, ma non mi dilungo perché sennò è un bordello, nel senso che se dal punto di vista analitico, accademico, cioè Facebook non è un social network perché non è realmente decentrato e c'è un'autorità che detiene le macchine, sicché cioè, non funziona. Ma comunque vabbè, questo è un altro discorso e vabbè, questo è il tema secondo me, questo è il tema, il motivo del declino, cioè che ci troviamo a parlare di declino, magari in altri paesi non stanno parlando di declino. Se pensiamo a Occupy in America, gli strumenti che si stanno dando autonomamente dopo aver usato quelli mainstream ci dà un po' la misura, no? Quindi secondo me questo è un po' il tema per cercare di raccogliere gli spunti, ecco, una mia lettura.
C'era lui.
Ah, ok.
Ma io anticipo che non sono né un tecnico né un esperto, quindi se dirò delle castronerie o delle banalità, fermatemi, insomma. No, sicuramente la discussione, sia le presentazioni che la discussione, sono state molto interessanti e hanno messo sul piatto molti temi sui quali ci sarebbe parecchio da riflettere. A me ha colpito l'intervento, appunto, insomma, ha colpito la metafora che è stata proposta del guardarsi da fuori, perché secondo me in realtà il guardarsi da fuori è sempre un guardarsi da dentro. Nel senso che riprendo proprio l'esempio concreto. Ci poniamo il problema di come raccontare il 15 ottobre, no? Di come gestire una diretta attraverso appunto Twitter, attraverso appunto tutti questi strumenti. È chiaro che le informazioni passano magari da chi è presente sul luogo, attraverso anche un incrocio, eccetera, eccetera. Quindi torna inevitabilmente la centralità dell'essere presenti anche fisicamente all'interno di un contesto, all'interno di una situazione di lotta, perché in fondo è sempre la realtà sociale proprio nella sua concretezza, nella sua materialità, quella che produce le contraddizioni che poi andiamo a raccontare, sulle quali poi riflettiamo, sulle quali poi creiamo appunto autocoscienza attraverso anche gli strumenti informatici. Ed è inutile negarsi appunto che il web, l'informatica in generale, sono parte integrante di questa realtà concreta, materiale e delle contraddizioni che questa produce, per cui anche il solo fatto appunto di servirsi di questi strumenti, di stare nella rete, di utilizzare l'informatica, eccetera eccetera, diventa un modo appunto per stare nelle contraddizioni. Un'altra cosa che mi ha un po' richiamato questo dibattito è la definizione di informazione che dava Gregory Bateson, un psicologo anche teorico dell'informazione, modo suo, eccetera. Diceva che l'informazione è una differenza che produce una differenza. Il modo in cui si è evoluto anche lo strumento appunto della rete, eccetera, eccetera, ha prodotto una proliferazione immane di informazioni, tra virgolette, cioè di dati, eccetera, eccetera, che ha in un certo senso aumentato anche il grado di entropia. No, l'entropia è la, diciamo così, quella, anche qui se dico una castroneria correggetemi, però da reminiscenze di studi eccetera, è il grado di improbabilità, in teoria dell'informazione, il grado di improbabilità di un evento. Quindi tanto più un evento è improbabile, tanto maggiore è il grado di informazione che ti trasmette, no? E noi oggi, navigando anche liberamente in internet, abbiamo la possibilità di accedere a dei, appunto a dei micro eventi, appunto quelli che poi costituiscono queste lunghe code sulle quali poi intervengono, no, come corsari, come vampiri, appunto quelli che cercano di estrarre profitto da questo, che sono di per sé altamente improbabili, cioè ci mettono di fronte delle realtà che sono estremamente lontane e con le quali avremo molta più difficoltà ad interfacciarci, ad interagire, se non ci fosse effettivamente questo strumento. È chiaro però che questo grado di entropia crea anche un'enorme dispersione, ed è la stessa dispersione che poi pone il grossissimo problema di dove vanno a finire concretamente quelle informazioni, cioè informazioni che dopo, appunto, a distanza di appena un anno, per il 10% vengono completamente perse. E da questo punto di vista, quindi, è ovvio che anche questo gigantesco contesto diventa un terreno di conquista anche che crea poi altre nuove forme di sfruttamento, perché ad esempio ora l'algoritmo di Google, no, è proprietario, cioè non lo si conosce, no? E quindi di conseguenza anche tutte le varie aziende che cercano di ricavare profitto, no, facendosi indicizzare creano appunto queste formule, queste SEO, Search Engine Optimization, e pagano magari molto spesso della gente che viene pagata appunto per scrivere degli articolini in cui mettere delle parole chiave, e anche qui delle forme di sfruttamento che si replicano appunto ad ogni livello. Altro problema appunto è quello delle forme di autorappresentazione. L'aveva appunto tirato fuori la ragazza che è intervenuta prima, che diventano fuorvianti. Sempre in riferimento al 15 ottobre c'era un pezzo, diciamo, di quella mobilitazione che era nata, lo so perché l'ho seguita direttamente qui a Bologna a suo tempo, che era nata sull'onda appunto dell'esperienza spagnola, cioè l'idea era quella: in Spagna hanno occupato le piazze, lo facciamo anche noi, ci serviamo dei loro stessi strumenti, eccetera eccetera, e nasce, no, l'Italian Revolution, così la veniva chiamata. È chiaro che alla prova dei fatti, cioè misurandosi con le contraddizioni reali di quella giornata e del contesto sociale di mobilitazione che l'ha prodotta, tutte queste dinamiche sono andate allo sfacelo, cioè si è visto chiaramente che non erano praticabili. Altre forme di autorappresentazione fuorvianti, cioè è inutile negarsi anche qui che il soggetto politico, chiamiamolo soggetto politico, che è stato capace, diciamo così, di sfruttare meglio il web come strumento di organizzazione e di produzione politica, è il Movimento 5 Stelle, che ha venduto questo grandissimo mito, no, secondo cui attraverso appunto i meetup, attraverso il web eccetera eccetera, è possibile dar vita ad una forma di democrazia alternativa. Quindi sono tantissimi problemi che secondo me appunto hanno questa base, cioè fondamentalmente il guardarsi da fuori, cioè il ripensare tutti questi strumenti, il ripensare la nostra presenza all'interno di questa realtà contraddittoria del web, dell'informatica eccetera eccetera, significa anche un guardarsi da dentro, cioè guardare nuovamente, tornare nuovamente alla realtà sociale effettiva, a quella che è lo sviluppo materiale anche delle condizioni di questa società, tornare a leggere anche quelle che sono le dinamiche di conflitto di classe anche che si producono all'interno della società. E chiudo facendo un esempio appunto della ci sono dei compagni appunto che in Cina fanno attivismo politico in una situazione che è estremamente complessa, perché come sappiamo ben tutti la censura governativa cinese pone delle strettoie pazzesche a chi vuole accedere appunto all'informazione anche via web eccetera eccetera. In Cina, per dire, ci sono addirittura libri messi all'indice proprio, che non vengono distribuiti, che non possono essere letti, e quindi i compagni appunto che si trovano a fare attivismo in quei contesti si trovano a lavorare in una situazione appunto di semiclandestinità, se non di clandestinità vera e propria, dovessi misurare costantemente con queste strettoie. Alcuni siti appunto di organizzazioni internazionali che cercano appunto di leggere appunto queste lotte in un'ottica appunto allargata hanno avuto per un lungo periodo dalla Cina dei veri e propri boom di collegamenti, di connessioni e di visualizzazioni, che poi sono crollati non appena il regime si è reso conto che era così e ha bloccato. A loro volta siti tenuti appunto da militanti cinesi sono diventati uno strumento straordinario per venire a conoscenza delle lotte in un paese appunto che percepiamo ancora come molto lontano e dal quale filtra tuttora molto poco. Cioè, questo per dire appunto che internet secondo me è uno strumento fondamentale oggi, uno strumento che è parte integrante del nostro stare dentro le lotte, del nostro stare dentro la società, eccetera, eccetera, ma lo è fin tanto che rimane uno strumento che, diciamo così, si ricollega allo stare poi effettivamente all'interno, a leggere quelle che sono le contraddizioni materiali che si producono all'interno della società. Quindi se io vedo, diciamo così, un futuro, uno sbocco appunto per le pratiche anche mediativistiche, eccetera, eccetera, ma è uno sbocco che mira a creare dei contronodi anche a livello informativo, dei grandi contronodi che non possono essere delle piattaforme. Mi è piaciuto appunto perché nell'intervento di prima c'è stato involontariamente, cioè, le piattaforme sono piatte, no? Cioè, piattaforma, cioè la piattaforma è qualcosa. Quindi anche immaginare diciamo così l'interfacciarsi, lo scambio di informazioni e di esperienze sulla base del concetto di piattaforma, secondo me anche lì rischia di creare delle dinamiche un po' insidiose, appunto, perché la tecnica non è uno strumento, non è neutrale, internet non è neutrale, quindi tornare a creare dei contronodi che siano anche caratterizzati dal loro rapporto reale con le lotte reali, che quindi tornino a leggere la realtà sulla base anche di strumenti d'analisi forte laddove è necessario, e che vengano utilizzati come modo per raccontare concretamente queste lotte. Quindi secondo me è un po' questa la dinamica. Se forse faccio una critica un po' ignorante, diciamo così, da uomo della strada, il mediativismo si è anche un po' chiuso in passato un po' in una sua, diciamo così, in una sua bolla, in una sua isola felice, ha un po' perso il contatto con queste cose qui. Secondo me, se c'è un futuro, se c'è appunto uno spazio di riflessione su questi temi, su queste dinamiche, è proprio questo, cioè riportarci a quella che è la realtà, la realtà materiale, insomma l'evoluzione materiale dei rapporti di produzione.
Volevo dire qualcosa sul tema della conservazione del web. Sicuramente è un argomento molto sentito oggi, sì, sicuramente fuori dall'Italia. E tutta la ricerca che c'è oggi in merito viene condotta esclusivamente in ambito accademico o bibliotecario. Al momento sia i governi sia l'industria non sono minimamente interessati quasi alla conservazione, del web. E di tutti gli esperimenti in corso, io negli ultimi anni ne ho seguiti un po', i limiti individuati, diciamo, in questa pratica qua sono essenzialmente due, e non sono limiti tecnologici. Cioè, nonostante oggi diventi sempre più difficile, diciamo, conservare il web perché muta velocemente, diciamo si può adattare del software per fare quello che si vuole, diciamo, i limiti che si incontrano sono essenzialmente i limiti di selezione, chi decide cosa archiviare. Lui prima usava la parola curare, digital curation oggi. E qui, diciamo, le scuole di pensiero sono due, c'è Archive.org col suo fondatore Brewster Kahle, che da anni porta avanti la filosofia del archiviamo tutto, conserviamo tutto più possibile quanto riusciamo a conservare, e sarà in futuro qualcuno che deciderà cosa gli potrà servire e prenderlo da lì dentro. Sicuramente sì, potrebbe essere una buona pratica, ma ha dei costi di gestione altissimi. Lui riesce a farlo perché è un magnate, negli anni ha fatto fortuna con un suo prodotto e oggi reinveste questi soldi in questa sua attività. Diversamente ha venduto Alexa a Yahoo, e poi lui, in parte da Alexa, lui ha fondato Archive.org e ha fatto il suo crawler. E diversamente dalla sua attività, diciamo, gli altri esperimenti di archiviazione del web vengono condotti nelle biblioteche, le grandi biblioteche nazionali, la British Library, Library of Congress, o anche Francia e Australia lo fanno, e in quel caso lì esistono dei team di bibliotecari che giorno per giorno scandagliano la rete e decidono loro cosa voler archiviare dentro. Sicuramente questo ha dei limiti. Loro archiviano, diciamo, quella che è la loro visione su un determinato evento o su un determinato argomento. E quello che oggi si chiedono è: esistono delle pratiche per poter allargare questo fenomeno, questo processo di scelta? Il crowd, qualcosa di cui tanto si parla, può essere applicato anche a questo tipo di attività? Cioè poter allargare, diciamo, a più persone scegliere questo tipo di contenuti. L'altro limite forte che incontrano è quello della proprietà intellettuale dei contenuti, di cui noi possiamo anche, cioè, noi non gli diamo mai il giusto peso, però in realtà le grandi biblioteche nazionali sono limitate nel conservare molti contenuti, perché non è esplicitato il tipo di licenza con cui sono pubblicati, e anzi spesso hanno avuto rogne legali sul fatto che conservavano copie di alcuni documenti, mentre cioè, in realtà a nessuno verrebbe mai in testa di far causa a Google perché conserva una copia nella cache di un sito catturato, però spesso lo fanno per le biblioteche e non si capisce perché. Detto questo, in Italia noi abbiamo condotto alcuni esperimenti riguardo questa attività. Io faccio parte del collettivo di Autistici.org e nell'ultimo anno abbiamo giocato un po' con alcune tecnologie e avevamo interesse a voler condividere, diciamo, questa attività, questo nostro interesse con qualcuno che si occupasse di mediattivismo, ma che si occupasse anche, diciamo, di ricerca storica. Difatti ne parlavo qualche giorno fa con loro. E se qualcuno fosse interessato a voler condurre un'indagine simile a quella del paper che veniva illustrato all'inizio sui tweet persi della rivoluzione araba, noi l'anno scorso, nella settimana successiva al 15 ottobre, abbiamo conservato tutto il flusso Twitter dell'hashtag 15 ottobre e una copia di tutte le pagine web che venivano linkate in quelle discussioni lì. Se qualcuno vuole, noi vabbè, l'abbiamo ripresa in mano, l'ho rianalizzata in questi giorni proprio in vista di questo evento qua. Se qualcuno volesse, vi posso dare accesso a quei contenuti per poter verificare quanti di quei contenuti oggi siano ancora attivi o siano comunque cambiati. Finisco. L'ultima cosa.
Quanti sono attivi?
Non l'ho controllato. Cioè, è un processo che.
L'esperimento in che cosa consiste?
Consiste nel salvare una discussione. Nel nostro caso qui avevamo preso Twitter, che era, diciamo, il social network che era stato più attivo in quei giorni. Quindi su Twitter l'hashtag 15 ottobre, quindi tutte le discussioni inerenti a quell'hashtag, tutti i tweet che contenevano un link, quindi pagine di giornali, di blog o di discussioni varie, abbiamo salvato nella settimana successiva al 15 ottobre, abbiamo fatto una foto di questi siti. Quindi letteralmente, cioè, noi abbiamo i siti come apparivano in quella settimana lì, dal 15 al 25 ottobre. In realtà è un periodo molto breve, cioè non siamo andati oltre perché ci si era incartato il software dopo.
Sì.
Sì, chiamiamola fotografia. No,
è proprio tutto il backup.
Diciamo, è HTML. Cioè, i software che fanno questa attività si chiamano sono dei crawler, che cercano di salvare lo stato di una pagina così come appariva allora, mantenendone più o meno le funzionalità, quindi link cliccabili o altre cose. E volevo finire, tutta l'esperienza del mediattivismo italiano non è mai stata lungimirante, diciamo, sul tema conservazione. Cioè, basta dire che tutto quello che abbiamo fatto, non so, Genova 2001, che era stato, diciamo, il nostro primo grande esperimento, aveva visto una produzione altissima di dati, diciamo, di informazione che nasceva in digitale, quindi non era informazione che aveva la doppia forma carta digitale. Genova 2001 è quasi interamente persa, cioè quello che era in Indymedia è oggigiorno quasi non più raggiungibile.
Al momento è raggiungibile, non è stato perso niente, è tutto statistizzato, è all'interno dei server e si sta capendo come
il sito che c'era
è contenuto ancora indicizzato sul motore di ricerca, però non è raggiungibile come era all'inizio.
No, in questo momento non
è quello che ha detto lui.
Sì, ma nel senso non è andato perso.
Vabbè, per dire Indymedia come tanti altri così.
In quel caso,
potremmo discuterne per ore comunque, Gino, di stare.
Non è persa, ma non è raggiungibile comunque.
Se noi mettiamo quel dominio e quel sito,
potrebbe averceli, potrebbe non averceli.
Anche perché ha diversi buchi.
Ha un certo di buchi, anche di codici.
Tipo lunedì, martedì, poi alla fine del mese, poi all'altro mese ancora.
Ma vedere la homepage, non ci sono i link, quindi
Però si annida molto. Noi abbiamo fatto anche noi un esperimento, abbiamo salvato delle cose e le siamo andate a prendere da Web Archive. E c'era un annidamento almeno fino a 8 livelli, ne abbiamo trovate.
Però io ho cercato molte cose, non le ho trovate per via che vengono salvate periodicamente le pagine, quindi tu guardi il calendario e ci sono
dinamiche.
Se un sito è aggiornato molto spesso, Web Archive ha un'apertura ci sono veramente.
Come salta?
No, volevo finire col dire, cioè, probabilmente la nostra esperienza, diciamo, non ha dato il giusto peso all'argomento della conservazione, anche perché secondo me nei primi anni a noi non interessava tanto il contenuto, cioè quello che producevamo, ma ci interessava più che altro il metodo per produrlo. Cioè Indimedia dei primi anni era più che altro un esperimento di comunità nel cercare di fare le cose insieme, darsi delle regole nel farlo. Quindi diciamo in quegli anni lì non abbiamo, davamo scarsamente peso a, diciamo, a quello che era poi la parte finale, la parte pubblica di informazione che veniva prodotta. Questa è la mia opinione.
Tutta la fase precedente, quella delle BBS, di ECN, eccetera, che fu prodotto un sacco di materiale pionieristico che oggi qualcuno ci ha il CD nome, però non è. Vabbè, cioè, non ripeto quello che ho detto. Sì, anch'io ce l'ho.
Lì c'è un problema diverso, che si tratta di come reinterpretarlo. Perché ad esempio, cioè, una pagina web, oggi ancora abbiamo un browser che la legge, sì. Gran parte di quella tecnologia non c'è cioè vabbè che era del testo ASCII, quindi era con blocco ASCII. Note oggi si rivede, però comunque tutta la parte di interazione, come si navigava, oggi non è più già riproducibile.
Infatti, il problema della formattazione che si diceva prima.
C'è già questo problema, c'è cioè il suo intervento, c'è poi il tuo, poi c'è il mio e poi c'è qualcun altro che si vuole prenotare?
Ma intanto io vi ringrazio di cuore di avermi invitata e mi rendo conto che c'è un'urgenza di discutere di questi argomenti e sono felice che ci sia quest'urgenza e credo che l'incontro di oggi comunque sarà foriero di cose positive, incontri successivi. Io tornerò a Bologna, non mi ricordo in questo momento in che data, però magari Daniele mi può aiutare, non c'è più Daniele. Comunque,
altra presentazione.
Non me lo ricordo, comunque diciamo che mi è arrivato un altro invito bolognese, per cui comunque ho voglia di tornare, vi state dando degli elementi di interesse per ritornare qui, ci torno volentieri ad approfondire alcune delle cose che sono state dette. Non ho la pretesa di rispondere a tutti gli spunti che sono usciti, però a grandi linee quello che io vedo è, da una parte, un meccanismo di sussunzione molto grave. Un po' mi spiace usare questa parola così squisitamente marxista, cioè potrei anche dire di riterritorializzazione di elementi. Viene male. La questione è che noi siamo abituati politicamente a immaginare le tecnologie del controllo legate al controllo politico, mentre invece quello che si sta verificando in questo momento è che le tecnologie del controllo vanno a braccetto con le tecnologie di produzione, per cui noi veniamo controllati, ma nel contempo noi siamo merce e ci viene venduta della merce. C'è un circuito, come dire, che noi dobbiamo andare a identificare bene, che deve essere condiviso come visione nel movimento. Io non so ancora quanto sia condivisa questa visione, qui mi sembra condivisa, però insomma bisogna che ne facciamo un po' di incontri per capire anche di stabilire un linguaggio comune su questo. La cosa che mi dà più fastidio è il fatto che è difficile avere una visione dall'alto del social network, perché non essendo noi nella stanza dei bottoni, in realtà non riusciamo a identificare i livelli di esplorazione e pervasività di questi strumenti. Io ho parlato con una donna adesso al Feminist Blog Camp, sono stata a Livorno. Questa donna lavora per Save the Children e si occupa di pedopornografia. E voi sapete, vero, che per entrare dentro Facebook bisogna avere 13 anni, non è che bisogna essere maggiorenni per entrare dentro Facebook, per cui lei insomma cercava di raccontarmi la difficoltà di fare delle ricerche di gruppi di giovani, di contattare gruppi di giovani per capire la loro esperienza e per capire anche come autoproteggono i gruppi all'interno degli spazi. Lei ha impiegato mesi per trovare gruppi di giovani omosessuali minorenni che avessero spazi all'interno di Facebook. mesi di ricerca, quando io penso alla potenza di fuoco di Facebook e penso che quella è solo una cazzo di query su un database, diciamo che mi incazzo parecchio, c'è un livello di incazzatura grosso che mi sale perché mi sento rabbiosa nei confronti di un potere così dispotico e della nostra fatica di lavorare sulla memoria, di lavorare sul linguaggio, di stabilire come dire degli strumenti condivisi. Per cui da una parte diciamo io personalmente lo sento come un nemico Facebook, ed è difficile per me riuscire a lavorare sui modi migliori per usarlo, come giustamente anche leggevi il passo prima, anche se so che dobbiamo fare questo passaggio insieme, io so che dobbiamo fare tutto un lavoro su, diciamo, di autoformazione, di gestione di questi strumenti, e non possiamo semplicemente liquidare la cosa dicendo è un nemico e non l'usiamo. Diserzione direbbe qualcuno, esodo direbbe qualcun altro. Io so che invece dobbiamo fare dei passaggi intermedi, che sono passaggi di autoformazione, di socializzazione delle conoscenze, e sono contenta che oggi queste cose emergano. E poi ecco, la questione del conflitto quindi dentro i social network, il fatto che gli attivisti utilizzano i social network. I social network hanno bisogno dell'anomalia, hanno bisogno di inglobare l'anomalia, perché altrimenti non sarebbero mondi reali. Senza il conflitto non c'è il mondo reale. Quindi per loro è un gran bene, noi facciamo gran bene ai social network quando li usiamo per esprimere il nostro portato politico, il nostro conflitto. Non so, mi viene in mente Matrix, nel senso che mi viene in mente Neo che parla con l'architetto, e l'architetto gli dice: ma guarda che noi ti abbiamo già implementato all'interno, ma tu sei previsto dal sistema, meno male che ci sei te, altrimenti questo sistema non sarebbe così perfetto. E quindi quello che penso è che sì, che c'è bisogno di isole nella rete, cioè che abbiamo bisogno di autonomia, che abbiamo bisogno di strumenti autonomi, e credo che questo sia assolutamente condiviso in questo luogo, in questo momento in cui stiamo parlando e discutendo sul da farsi. Abbiamo bisogno di luoghi di autonomia, e mi sembra che alcune ipotesi, alcune esperienze siano state testimoniate. C'è ancora Autistici, e Autistici è tipo il server più importante che c'è in Europa, il più importante server di movimento che c'è in Europa, quindi bisogna usarlo, bisogna spingerlo, bisogna portarlo in giro, bisogna invitare le persone ad utilizzare questo strumento, anche perché Autistici ha al suo interno anche altri servizi, non c'è solo la posta elettronica, non c'è solo il blog, ci sono tante cose da scoprire e che dobbiamo ricominciare a socializzare. Io credo, rispetto agli errori del movimento e del mediattivismo, che a un certo punto, io mi ricordo proprio molto precisamente delle riunioni, io sono di Milano, e la questione era, la tensione era un po' quella a raggiungere gli altri, vogliamo parlare con gli altri, questo infinito altro da sé che stava su YouTube, che a un certo punto, come dire, si diceva, non dobbiamo sempre stare sulle nostre piattaforme, non possiamo parlare sempre tra di noi, dobbiamo uscire, dobbiamo incontrare gli altri. In questo processo, come dire, di questo desiderio, di volontà di socializzare le nostre cose, noi abbiamo progressivamente abbandonato quegli strumenti che con fatica avevamo messo in piedi e che erano fondamentali per le nostre lotte. E credo che a questo punto, visto l'urgenza che oggi si sta delineando, dobbiamo assolutamente rimettere mano a questi strumenti di autonomia, che ovviamente saranno diversi da quelli che avevamo 10 anni fa, sono tutti quanti da ripensare, però credo sia imprescindibile il fatto di poter proteggere le nostre comunità e anche di creare degli spazi ad hoc per ogni comunità, nel senso che, come dire, la comunità delle femministe ha in sé molti femminismi che hanno bisogno di luoghi diversi, così come il mondo vegano ha bisogno, come dire, dei suoi spazi e dei strumenti che magari sono diversi anche quelli. Credo che dobbiamo approfondire questo discorso e incontrarci ancora, io sono assolutamente disponibile a farlo.
Grazie, sì, io in realtà volevo parlare soltanto degli altri due, poi però c'è stata una domanda sulla nostra presentazione, quindi dirò anche qualcosa anche su quello. No, innanzitutto mi ha colpito il riferimento al panopticon che è stato fatto nel descrivere Facebook, nel senso che, vabbè, cioè, per dirlo in termini più prosaici, Facebook come una prigione dove c'è un controllore centrale che ti vede in ogni singola cella. Mi è venuto in mente, spero che si capisca il senso dell'aneddoto, ho parlato una volta con dei compagni del Nord Irlanda che facevano parte di un gruppo che aveva un braccio armato, che non era l'IRA, era un gruppo più radicale, e questi nel 27 dicembre del 97, ho guardato prima su Wikipedia se faccio finta di ricordarmelo, hanno in carcere, alcuni dei loro compagni incarcerati hanno ucciso un fascista che era anche a sua volta incarcerato, un fascista, diciamo, lealista, protestante, che era a sua volta incarcerato nello stesso carcere. È un esempio un po' truce, un po' estremo, però nel senso di come nella realtà in cui ti trovi, che può essere anche un carcere, tu puoi essere in grado di sviluppare delle lotte, poi si può discutere sul contenuto preciso di quell'azione, però è interessante perché è un'azione che penseresti impossibile in quel tipo di contesto. E chi, oppure esempi meno truculenti, voglio dire, chi conosce della gente che ha vissuto sotto una dittatura militare sa come il tipo di soluzioni organizzative, tattiche che usi per fare movimenti in una realtà così compressa sono molto insolite, no? C'è gente che faceva le riunioni politiche negli oratori o cose di questo genere, il lavoro sindacale nei sindacati fascisti in Spagna o cose di questo tipo, cioè questo stiamo parlando. Ecco, cominciare a capire che a volte ti trovi su un terreno che non è libero come credi, secondo me non deve spingerti a non intervenire, ma a intervenire in un modo diverso. È chiaro che se questi che volevano fare antifascismo in carcere lo facevano con le modalità con cui potremmo farlo liberi, è chiaro che avrebbero avuto un risultato differente. Dopodiché penso che ci deve anche servire a capire che a volte, quando pensiamo di essere liberi anche offline, poi non siamo effettivamente così liberi. Cioè, questo secondo me è il significato del ragionamento. Su Struggles in Italy io sono, non per una scelta, anzi, ma per le circostanze, un disertore di quel collettivo, ma che secondo me ha fatto un lavoro interessantissimo. È una cosa veramente strana, perché è l'internazionalismo al rovescio, nel senso che noi storicamente, voglio dire, la lotta di classe in quest'epoca è sempre stata, da qualunque diciamo corrente o tradizione l'abbia portata avanti, ha sempre avuto l'idea, no, di parlare dell'estero, di parlare del mondo e portare qua quello che succede in paesi più o meno remoti, dove la lotta in qualche modo, per un motivo o per un altro, è esemplare. E questo schema dell'estero a un certo punto è cominciato a essere stato usato in maniera ideologica contro di noi, no? Cioè, in Italia secondo me è fortissimo, però non crediamo che sia una particolarità italiana neanche quella. Cioè, l'idea di, per esempio, il tipico discorso del cazzo in Italia è: in Germania, senza fare tutti questi scioperi, hanno i salari più alti, ma perché in Grecia si ribellano e da noi non si ribellano? Ma guarda, se vai a vedere cosa fanno quelli della Fiat a Chicago, della Chrysler, invece di fare come da noi, lì gli operai si comprano la fabbrica. Cioè, viene usato strumentalmente l'estero, oppure nell'epoca Berlusconi era usato anche per fare dell'antiberlusconismo in un modo chiaramente strumentale, a sua volta un potere diverso, no? Per cui l'Economist ci prende in giro. Cioè, tutte queste cose sono usate, no, per fare una specie di, creare una specie di complesso di inferiorità che ti fa pensare che la soluzione ce li hanno i potenti degli altri paesi. Noi, la nostra risposta è sempre stata far vedere le lotte degli altri paesi, però secondo me qua c'è un surplus, cioè è di essere noi che diciamo agli altri fate un po' anche come in Italia, invece di essere sempre noi che diciamo facciamo come in Russia, facciamo come in Venezuela, facciamo come ci pare. E questa secondo me è un approccio molto interessante, perché ribalta un po' il gioco, perché paradossalmente oggi, con la facilità che ci sarebbe di informarsi delle lotte all'estero e in generale di quello che succede all'estero, non solo le lotte, perché a volte anche capire la situazione economica, sociale, culturale degli altri paesi ci viene filtrata dai nostri potenti, e questa è la cosa incredibile, quando potremmo tranquillamente leggerla di là. A volte anche solo leggendo il mainstream dell'estero capisci di più di quello che ti spiega il mainstream italiano dell'estero, di quello che succede lì. E lo stesso gioco secondo me lo stiamo facendo con questa cosa di Struggles in Italy, penso che sia una roba potente. Rispondo soltanto un attimo, rispondo no, perché insomma butto qualcosa sul discorso della conservazione. Il ragionamento che abbiamo cercato di fare era quello appunto della cura, del tenere vivo l'informazione, cioè l'idea che dobbiamo rispondere a un'ideologia del deposito dell'informazione, che in realtà è strumentale a non farti pensare a come conservarla, quindi a come raccontare una storia e tenere a memoria la tua storia, perché ti fanno credere che tanto quella è al sicuro, quindi occupati solo di raccontare gli ultimi 5 minuti, perché di cosa è successo 15 anni fa lo sappiamo già tutti. Questo gioco naturalmente serve a farti dimenticare tutto e a, essere sempre, a ricominciare a fare sempre gli stessi errori, che viene comodo naturalmente agli altri, a chi ci vuole male. Allora, questo secondo me è il problema. Io non penso che sia un problema soltanto di strumenti, perché qualunque strumento, poi dopodiché c'è strumenti più o meno buoni che possono essere usati meglio o peggio su questo terreno, però qualunque strumento, se non lo tieni vivo, poi non vive, voglio dire. Cioè, quindi tu devi... Il modo migliore, io credo, per raccontare la storia del movimento di 10 anni fa è che noi oggi riscriviamo quella storia per certi versi, andando a recuperare dei documenti, ma poi rimettendoli in una forma nuova e buttandoci dentro anche quello che abbiamo imparato. Cioè, io penso che su questa cosa qua, cioè, paradossalmente, anche se la tecnologia te lo renderebbe apparentemente inutile, il lavoro un po' dell'amanuense diventa, reinterpretando, ma questo lo facevano anche gli amanuensi, diventa di qualche modo essenziale. Ultima battuta, su una proposta pratica, secondo me il discorso degli strumenti e quello di oggi sono un po' due discorsi diversi, perché oggi più che parlare di strumenti mi sembra che si è parlato di contenuti per certi versi, però c'è anche un problema degli strumenti. Io per lavoro essenzialmente sono andato in contatto con una cosa che sono gli hackathon. Gli hackathon sono organizzati dalle grandi aziende tipicamente, no? Con degli sponsor eccetera, per cui loro mettono a disposizione delle API, cioè delle... Non so bene qual livello di tecnicismo che si può stare qua. Comunque, mettono a disposizione dei pezzi di software, degli agganci per usare il software, e ti dicono: sulle nostre API fate quello che volete, avete un giorno per farle, divertitevi, e poi noi vi diamo in cambio un po' di premi, e ovviamente a loro serve, perché promuove il loro ecosistema del loro software proprietario di solito. Ecco, secondo me questo è un gioco che ci sono delle intelligenze in Italia e delle competenze tecniche che potremmo utilizzare per farlo noi, cioè senza sponsor in quel caso, ma tanto gli sponsor in realtà non servono un cazzo, perché programmare è più o meno gratis. Ci troviamo un giorno e lo facciamo, e creare degli strumenti, ovviamente non riesci a fare degli strumenti completi, però è incredibile come in un giorno in cui ti trovi, mi ha colpito perché è una cosa molto commerciale, ma organizzata come un'assemblea pubblica, no? Si parte la mattina, si finisce la sera, e alla sera si confronta su quello che si è fatto, e penso che sarebbe una bella iniziativa. Ci stavo pensando da un pezzo, però visto che vedo un ambiente fertile, credo che si possa fare un hackathon militante da qualche parte, dove hai un giorno, ovviamente non tutti quelli che ci sono oggi possono essere interessati, perché ci vuole una competenza tecnica di sviluppo software, però potrebbe essere bello vedere se riusciamo a fare dei piccoli strumenti e che poi possono essere perfezionati successivamente.
Scusami, mi sono autoprenotata. La postilla al tuo è che poi tutti, anche se non hanno le competenze tecniche, possono aiutare un progetto perché fanno da tester, e quindi se fai una autoproduzione digitale serve davvero tutta la gente che la fa, non è che solo chi scrive codice è utile, ecco. E appunto, e anch'io volevo portarlo un po' sul pratico, nel senso che faccio parte di un collettivo che da qualche anno stiamo cercando di fare un archivio. E quindi in un senso un po' di gente in questa stanza che va finta di niente. Comunque 2 anni fa, anche all'Hack Meeting a Firenze, avevamo presentato in risposta anche alla richiesta dell'Hack Meeting, in quel caso lì era: ma dove mettiamo i video e gli audio? Solita cosa, francamente è un argomento che non è che ci scopriamo oggi, cioè prendiamo i dati, che però lo sapevamo già, che è un po' di tempo che abbiamo questo dubbio, no? E anche noi, facendo un archivio che abbiamo già superato anche un po' di questioni tecniche, che stiamo costruendo da 2 anni, e non ci sentiamo francamente ancora pronti a buttarlo, dire al tutto il movimento dai, provatelo e vedete, perché anche lì l'archivio devi avere un tot di cose che sperimenti prima e poi devi cercare di non toccarle più, perché l'archivio si basa anche un po' sulla solidità delle basi che ci hai messo. E però, tanto che ormai ne parliamo, questo è il progetto archiwi.org, e in uno delle, cioè nelle varie questioni che ci troviamo a affrontare, è il perché la gente dovrebbe utilizzare questo archivio, che è magari nato da una parte del movimento, che può essere magari federato in modo da darlo in mano a più persone, perché secondo noi, o secondo voi, cioè vuole essere davvero un dibattito, una domanda rivolta a tutti per una pratica, no? La gente dovrebbe, cioè noi del movimento dovremmo utilizzarlo. perché molto spesso si perde la visione del dire io faccio questa produzione di contenuto che è audio, che è video, che magari un giorno sarà anche testa e immagine, noi per ora stiamo trattando solo audio e video, no? Quando uno la fa pensa ok, l'ho fatta, adesso devo farla arrivare a tutti, che è un tema che avevate tirato fuori, no? Alla gente fuori. E quindi per questo primo obiettivo che molto spesso la gente ci pone, la mia risposta di solito è va bene, ok, mettila su YouTube, però poi ricordati che la devi conservare. E quindi fatti tutto lo sbatti, che è magari un quarto d'ora per compilare i metadati, che sono una piccola descrizione del file che stai mettendo, ma quella descrizione è importantissima perché è processabile da un software e quindi è quello che mi permette davvero di fare le ricerche. E poi appunto dire... Così avremo la possibilità di avere della memoria, organizzata che un giorno potremo che costantemente dovremo poter riutilizzare. Però anche spiegarlo alla gente, dici sì, però io in questo momento non ho quegli strumenti che la stanno riutilizzando, cioè non ho magari dei portali che mi stanno già tirando fuori delle news, cioè non delle news, delle nozioni che sono sempre valide, sono di eventi passati. Quindi non so se è comprensibile, però ammettiamo che un archivio lo possiamo fare, cioè secondo me da un tot di interventi è venuta fuori sta cosa, ci servirebbe un archivio, che è un tarlo che ho dentro da 2 anni che mi ci sto sbattendo su sta cosa. Sì, anch'io penso che avremo bisogno di un archivio, però poi in questi 2 anni che chiedo a tanta gente che produce contenuti, anche un sacco di media attivisti che ci sono anche magari anche qua o che fanno parte di media eccetera, che te gli dici ma stai facendo uscire il tuo contenuto? Sì, però ho bisogno che me lo vedano tutti, quindi io per prima cosa lo metto su YouTube e gli dico anche va bene. O effettivamente se l'obiettivo è ho bisogno che me lo vedano la maggior parte di persone, io non gli posso dire no, è meglio che lo metti sul nostro cavolo di archivio che ha ancora un sacco di pecche, che ogni tanto è giù, che magari ci metti 5 minuti in più per caricare il video rispetto a caricarlo sull'altra piattaforma, no? E quindi, visto che siamo qua tutti oggi per parlarne, ammettiamo che, ok, un archivio di movimento ce lo possiamo costruire, ce lo siamo già costruito, ok? Però qual è la spinta davvero a utilizzare la parte dell'archiviazione? Cioè, a me vengono delle idee interessanti, no? Appunto, tot di portali dove tu puoi, mettendogli ora e, non so, giorno e città, avere la ricerca di tutto quello che ci è successo in quel momento in quella città. Oppure anno e locazione geografica e tema, e avere tutte le nozioni, tutte le azioni che ci sono state in quella città riferite a, che ne so, il genere, no? Oppure riferite al veganesimo, che ne so, e quindi fare delle ricerche che sono una figata, cioè, che sono cose che non ce le immaginiamo, che sono, fra virgolette, il web semantico, che tutti ne parliamo, l'abbiamo in bocca, però non è ancora concretizzato, no? E quindi rilanciare magari appunto a interventi corti, secondo me sarebbe bello pensare se, ah bene, abbiamo questo archivio in mano, cosa ne facciamo, perché davvero dovremmo usarlo?
C'era dopo di te?
Lui, poi lui.
E poi allora c'è lei, che si è appena prenotata.
Ok.
Quindi tu via, Giorgio e...
Poi non so, se si vuole cogliere questa cosa. Poi...
No, sarò breve, non si dice mai questa frase. No, io volevo cercare di cogliere un po' 2 elementi. Uno, quelli che tirava fuori lei, anche lui prima, e nel senso che dicevo adesso a lei, di questa cosa del voler includere, diciamo, anche l'altro, no? Cioè il discorso altro all'interno dei social network e di Facebook, come dire, un discorso che veniva fuori parlandone con Alfredo qualche giorno fa. E ne parlavamo così, buttiamo anche noi qua questa riflessione, è chiaramente che inserire un discorso politico di un certo tipo, diciamo così, anche di forte critica, di forte contrasto, all'interno di un social network come Facebook, significa in qualche modo attribuirgli una legittimità a farsi contenitore di questo discorso, quindi in qualche modo include tutto, non c'è... In qualche modo, come dire, si presenta come rappresentante della realtà materiale, diciamo così, no? È uno specchio sul quale la realtà materiale si riflette, quindi...
Come fosse una pubblica piazza privatizzata.
C'è il discorso A e il discorso meno A, cioè il contrario di A, diciamo così. E quindi, in qualche modo, è assolutamente funzionale a questo tipo di... strumento che, come ricordavamo prima, ha tutta una serie di caratteristiche che non sono esattamente di pubblico, cioè appartiene a qualcuno quello strumento. E vabbè, poi per rispondere a lui, diciamo, rispondere anche qui sull'esempio che faceva, chiamiamoli compagni, perché hanno ammazzato un fascista, sì che sono compagni. E quindi, dicevo, questi compagni si sono trovati all'interno di un carcere, ma non perché hanno detto cazzo bella storia, andiamo in un carcere che facciamo sta roba. E quindi, cioè, la questione dirimente è esattamente questa, che questi compagni erano dentro al carcere, hanno deciso di fare un'azione politica di un certo tipo e di portare un certo discorso in quel contesto, che era un contesto totalitario con tutte le eccezioni. Noi possiamo fare una scelta. Il fatto di scegliere di stare dentro, cioè, per me non è un discorso tra puristi e quindi chi ci sta fuori è qualitativamente migliore di chi ci sta dentro, cioè cerchiamo, appunto, l'incontro voleva problematizzare, no, queste cose, cioè ragioniamoci insieme, magari uno dice ci ho ragionato, so quali sono i rischi, ci sto dentro lo stesso. E quello che volevo dire è, appunto, ci sono gli strumenti per fare, appunto, per, in primo luogo, avere degli strumenti realmente utili, diciamo così, quindi problematizzare l'utilizzo che ne dobbiamo fare, no? Significa non c'è questo strumento, io mi adatto, ma io creo lo strumento che mi serve per fare la cosa X, fine. E per quello che prima facevo l'esempio di Occupy, Occupy è, per quanto mi riguarda, è appunto un movimento non pienamente identificato, no? Nel senso che non è molteplice, è nato in un modo, ha comunicato in un modo e adesso si sta spostando e comunicando in un altro, mantiene tanti canali aperti, si danno degli strumenti, tipo c'è un sito che si chiama directory.occupy.net, che è una specie di mega mappa dove sono indicizzati tutti gli attendamenti, tutti gli occupy del mondo, oppure ce n'è un'altra dove sono riportate tutte le azioni, eccetera eccetera eccetera. Il metodo che si danno per comunicare è all'inizio alcuni strumenti proprietari, poi si sono spostati su piattaforme che gestiscono loro, quindi, diciamo così, per tornare, cioè, è strettamente collegato al discorso che facevamo 10 anni fa, sono successe delle cose, sono emerse delle cose, adesso questi movimenti fanno emergere delle cose, cioè la volontà di darsi degli strumenti autonomi. Quindi alla fine, cioè, dico, possiamo discuterne molto, però quello che emerge in altre parti del mondo è che, per esempio, Indymedia Atene sta da Dio, cioè, nel senso, sta alla stragrande, a parte quando lo buttano giù, lo butta giù il governo o la centrale elettrica che gli toglie i serbi, sì, una cosa del genere. Comunque, a parte queste cose, stanno da Dio, per cui forse il problema, appunto, sta a monte, come dicevano in molti. Vabbè, fine, così era per
lui prenotato, e poi
Giorgio e poi Marzia, credo. Marzia, allora.
Scusate, cogliamo l'occasione per salutarvi, dobbiamo scappare.
Ciao, ciao, ciao. mi sono scordato cosa dovevo dire. Allora, per quanto riguarda gli strumenti interni, tutta la vita fare il tester, quello che volete. E per quanto riguarda quegli esterni, mi piacerebbe avere cose tipo, appunto, nella cuore di Facebook, libri in cui si parla, si spiega a chi non ne capisce un tubo cosa sono quegli strumenti, cosa comportano, anche a livello di come si può dire, che mentalità strutturano nell'utente. E se ne avete, se ce ne sono altri, appunto, conosco solo questi su Google e Facebook, piacerebbe averne altri, li accolgo ben volentieri, se riuscite a fare una lista, un catalogo, non lo so, bibliografia, quello che volete, sono ben felice di leggerli.
Sitografia, linkografia,
non lo so come si chiama, quello lì. E per quanto riguarda l'idea dell'archivio, non so a livello ideale cosa potrebbe servire, come si potrebbe strutturare, però ti dico come potrei usarlo io, anzi noi. Ci siamo ritrovati a postare video su YouTube e fare i sottotitoli, che è un lavoro di merda, però oggettivamente una volta fatto magari un video viene visto da poche persone anche se sottotitolato. Essere quel lavoro lì conservato e archiviato potrebbe essere utile. Viceversa, avere un archivio a cui attingere nel passato come nel, cioè riguardo al presente come riguardo al passato, sarebbe utile per rilanciare quei contenuti su blog o quello che è. Vedo spesso in radio, in Torino abbiamo Radio Blackout, moltissimi di quei contenuti vanno buttati nel cesso perché non vengono registrati, e sento le cose fichissime, ma once in a lifetime, cioè poi basta. Ed è una cosa secondo me ottima, perché io magari a una settimana di distanza posso scrivere un post e aggiungere il video, il piccolo video con la traduzione. Questo è. Chi c'era? Tu?
No, ma io, lei mi ha dato una suggestione, perché nel dire costruiamo, diciamo, un importante archivio, immediatamente dopo ci viene in mente, facciamo in modo che in tanti lo usino. Secondo me è da guardare anche proprio da un punto di vista che ci fa tutti un po' ostacolo, che è quello proprio del searching. Cioè, se questo archivio è stato costruito con un paradigma, e qui c'è Marco che sa molto bene che c'è una grossa battaglia sugli open data, se lo costruiamo in modo tale che qualsiasi searching lo possa trovare, già questo è secondo me una pratica molto politica. Io ti posso dare un suggerimento: c'è un'enorme piattaforma che fra l'altro è un progetto anche questo free, che si chiama iPrints, utilizzatissima anche proprio dai bibliotecari.
Come si chiama?
iPrints, Print S. Niente, è un archivio che archivia anche video e podcast, ed è assolutamente open, per cui dopo tu con Google puoi trovare questi oggetti. Per cui non è tanto importante immediatamente chiedersi come fare per essere utilizzati, è costruirli proprio in modo tale che poi liberamente ciascun, diciamo, soggetto politico, persona, possa ritrovare ciò che tu fai. Secondo me questa è una grossa frontiera che noi dobbiamo affrontare.
Bene, ci sono altri
prenotati? Sarò breve. No, io concordo con tutto quello che è stato detto sostanzialmente. Volevo, diciamo, fare un punto critico sul, diciamo, sul frame: siamo dentro, siamo fuori Facebook, siamo dentro i social media o no. Una cosa che noi affrontiamo su Futuro Anteriore, mi ricollego ovviamente a questo perché, diciamo, è quello che abbiamo prodotto, è proprio questo, che una caratteristica, diciamo, sintomatica della nostra epoca è quella che di sentirsi, diciamo, al di fuori di determinate ideologie, determinati sistemi, e paradossalmente rientrare dentro e fare appunto il gioco del sistema. Si è detto appunto che è insito nel sistema il fatto di creare delle crisi o di creare dei momenti appunto di conflitto per però accrescere il sistema, e questo già Marx lo diceva da tanto, no? E il fatto è che se noi queste discussioni non le proiettiamo appunto un pochino anche nel futuro anteriore, rischiamo di dare per scontato che questo sistema così com'è sia così scontato, cioè che anche il social network sia una formula di comunicazione, chiamiamola, e di interazione data, mentre se invece pensiamo bene già 10 anni fa non era così, già 5 anni fa non c'era Facebook ma c'era per esempio MySpace. Allora, la provocazione che io vorrei lanciare è quella di dire: pensiamo anche al momento in cui, proprio perché è sintomatico del sistema, ci sarà un'altra migrazione, cioè uno scatto tra il social network come adesso lo conosciamo, il maggiore Facebook, al passaggio ad un'altra forma di appunto socialità in rete, o un'altra forma che non comprenda la rete così come noi la conosciamo. Sempre un utente nella discussione con su Giap ci ha segnalato il fatto che in Iran, per esempio, si sta approntando un modello di rete, diciamo Ethernet, non un internet esteso a tutto il mondo, ma un internet che è localizzato all'interno dei confini di una nazione, che potrebbe essere esportato in altri contesti. Cioè, anche l'idea di dire che appunto, cioè quello di dire che una rete, diciamo, globale esisterà per sempre, è un modo però per prendere questa cosa data. No, ma adesso questo qui è un esempio, io sto dicendo, nel nostro pensare, secondo me è importante anche pensare oltre il sistema di rete che ne conosciamo, anche perché la rete internet, nella teoria delle reti, che anche qui analizziamo su Futuro Anteriore, è una rete dinamica, che è costruita essenzialmente sotto il modello che si dice aristocratico, cioè nel senso ci sono degli accentratori di potere che sono in minoranza, degli hub, dei grandi siti che contengono tanti collegamenti, mentre ci sono una miriade, una maggioranza di piccoli hub, siti, utenti, che invece ne gestiscono pochi. La tendenza nelle reti dinamiche è quella di renderle egualitarie, come per esempio la rete neurologica, cioè che per ogni neurone corrispondono tot numero di tendenzialmente di sinapsi, di collegamenti. Il che però rende la rete più vulnerabile dagli attacchi, per così dire, casuali. Quindi in caso di, non so, una calamità che distrugga determinati collegamenti, rende la rete più fragile. E secondo me questo è importante, altrimenti mentre i metodi sono sicuramente giusti e sono efficaci ed è bene indagare come utilizzarli, si rischia di ricadere però in questo presente dilatato che non ci fa vedere anche, come dire, il giorno dopo la rivoluzione, per usare un'altra metafora di quel tipo lì.
Io volevo riprendere questa cosa, perché secondo me quello che ha detto lui, ma anche un po' come l'hai ripreso tu il discorso, come dire, delinea una linea di fuga interessante. C'è una cosa nel libro di Inventati, anzi ce ne sono due sulle quali io mi sono molto ritrovato. Una è la solitudine del tecnico che si occupa di queste cose, che è dannata, perché adesso Raffaele non l'ha detto, ma insomma... Poi si possono fare tutte le critiche che si vogliono ai mediattivisti 10 anni fa, ma i mediattivisti 10 anni fa si trovavano a fare delle cose con gente che pensava che i computer erano strumenti dei padroni. Certe volte le discussioni ritornano, e però è importante capire come si sono trasformate. Io sono d'accordo su molte delle cose che si sono dette, ma insomma le presse sono servite per stampare le Bibbie ufficiali, e poi è arrivato uno che ha stampato le Bibbie stampate in tedesco per dimostrare che le Bibbie ufficiali in latino stavano raccontando balle al popolo, e su quello si è costruita anche per certi versi una rivoluzione. Insomma, il problema è capire un attimo come vogliamo utilizzare questi strumenti. Certe volte io vedo che nei nostri ambiti c'è una forma di ripiegamento. Io ho partecipato, ma anche Raffaele, a un'iniziativa, è stata importantissima, sugli ebook fatta al Crash, dove poi alla fine di tutto sembrava che noi gli ebook non li dobbiamo leggere perché dobbiamo tornare a leggere i libri di carta. Ma è pazzesco! Cioè, nel senso che io lo so che c'è Kindle, Amazon, eccetera, eccetera, ma io vengo da una tradizione per la quale, cazzo, se il Kindle non fa quello che gli dico io, il Kindle io lo trasformo, e se non lo so fare, mi cerco gente che mi aiuta a farlo. Finisco la discussione, tant'è che poi per me la discussione è anche il passaggio alternativo, perché guardate, ognuno di noi c'è in tasca una roba che si chiama smartphone, che c'ha una serie di funzioni che noi spesso non conosciamo. Una delle cose che fa Daniele è prendere l'Android e mettergli un altro sistema operativo. Forse per me, guardate che per me questa è l'altra direzione che dovremmo prendere, cominciare a prendere un po' tutti quanti, insomma. Allora, l'altro aspetto del libro di Inventati qual è? Quando loro hanno fatto la scelta del blog, lo dico loro, ma io poi mi ci ritrovo in questa storia. Qual è stata l'idea interessante? Beh, dice, c'è un pezzo di persone che cominciano a utilizzare questi strumenti, la forma, l'architettura, l'idea di utilizzare uno strumento in qualche maniera, che qualche effetto ce l'ha avuto. Voglio solo ricordare che la madre di un ragazzo che si chiama Federico Aldrovandi, attraverso un blog ha aperto una falla dalla quale poi siamo arrivati a mettere sotto processo dei poliziotti, che è una cosa che in Italia non si era mai vista in questo modo. Insomma, evidentemente qualcosa funziona. Cosa ha pensato Inventati? Beh, sapete che c'è? Noi utilizziamo questo strumento perché le persone cominciano a utilizzare ed è bene che si sappia utilizzare in un certo modo. Il problema qual è? Questo nel libro c'è, lo dico anche qui perché secondo me stasera è una questione che sta sotto traccia, ma ce lo dobbiamo dire. Il problema è far nascere tante altre Inventati. Cos'è che se nel libro c'è scritto, ed è una cosa che ho vissuto anch'io molto spesso nella solitudine, eccetera, eccetera, cioè il fatto di fare in modo che nascano tante altre situazioni come queste. Io mi sono trovato a metà degli anni 90 a intervenire su compagni che si erano aperti il sito del circolo di rifondazione su GeoCities, che qualcuno c'era entrato dentro e hanno lanciato l'attacco del pirato informatico. Io ho detto, scusate, ma che parso avete usato? Marx, grazie al cazzo. Cioè, ci vuole l'ultimo dei fascisti, capisce che in un attimo che si utilizzi e non è un attacco informatico, perché porca miseria, quello è entrato, sta sniffato la password, perché nessuno ti ha insegnato che le password si scelgono in un modo diverso. E guardate che le persone che fanno mediattivismo, e ognuno di noi con un oggetto come quello che ho detto prima può farlo, e questo è quello che succede, perché quello fanno le persone anche nelle iniziative, non solo le nostre, ma quelle che fa il ciclo Notav, ma chi combatte contro l'inceneritore ad Acerra e poi uploada il video. Insomma, queste basi le devono saperle utilizzare, altrimenti siamo noi i primi che ci andiamo sotto. Io penso ancora, allora, il problema di cosa ci sta nel futuro anteriore e capire anche come ci incrociamo in questa direzione. Ecco perché mi sembra che gli ultimi interventi in qualche maniera provano a dire, cioè, il problema è fondare altre piattaforme con una logica intrinseca diversa, che sia molto più rispondente alle cose che ci siamo detti stasera, dove però, lo dico molto chiaramente, perché se volete la mia critica al mediattivismo degli ultimi 10 anni e nella solitudine, queste cose non si fanno gratis. Cioè, queste cose vanno sostenute. Cioè, quando se le quando si quando come dire Lutero si è fatta la pressa, insomma, avrà messo insieme un po' di persone che gliel'hanno comprata insieme. Abbiamo bisogno di persone che ci comprino la pressa. E vabbè, però adesso si può fare un crowdsourcing un po' più allargato, un po' più di meno di nicchia, meno dell'1%, però insomma il problema è quello lì, e introdurre dentro queste nuove piattaforme una logica che sia molto più stringente alle nostre logiche, capire che esistono comunità diverse con bisogni diversi.
Io, scusate, tra l'altro lo dico adesso, però è una cosa che era anche all'inizio. Te lo passo, però nel senso non è che finiamo la discussione qua, no? Questa è una rassegna, cioè a parte ricordare 19, che sarà più sul copyleft, però comunque rimane il sito internet, che è anche un blog e che è possibile commentare. Va bene, il sito internet che è possibile commentare, e da lì possiamo far partire dei progetti. Cioè, nel senso, se da questa buona discussione nasce l'idea di fare un manuale di sopravvivenza su Facebook per l'utilizzo consapevole, o approfondire la tematica, metteremo un link sull'archivio che stiamo portando avanti, sì, su questarchivi.org. Cioè, se ci nasce ognuno di noi il dire un giorno a settimana, 2 ore al giorno, oppure chissà cosa, ho del tempo da buttare su questo argomento, sappiatelo che andare a cercare su esatto, www.autistici.org/rcm, e da lì ripartiamo.
Magari lasciamo la mail di questa cosa, per cui chi ha avuto delle sollecitazioni, volontà di scrivere qualcosa, di cioè insomma scrivere, produrre qualunque tipo di materiale, bla bla bla, lo può mandare in mail, può contattarci.
Questa cosa che stiamo registrando, dove la trovo?
Lì. Archivi.
su Archiwi, che poi lo piazziamo su
un pochino perché c'è stato un piccolo incidente che poi
lo recuperiamo, però
no, ma tanto ne abbiamo 8 di registratori.
Scusate, io ci tengo a rispondere a alcune delle cose che sono uscite, perché sono cose che ritornano spesso quando noi parliamo del nostro libro. E la questione del, come dire, da una parte non c'ho voglia di fare lezioni su McLuhan e sul fatto che il medium è il messaggio e su che cos'è il determinismo tecnologico. La sensazione che ho è che da una parte voglio accogliere l'istanza di solitudine, la comprendo perfettamente, e credo che dobbiamo continuare a discutere tra di noi e tenerci legati al confronto, anche serrato e anche duro. Però non possiamo neanche pensare che, come dire, l'inversione di segno dello strumento tecnologico sia la panacea che ci tirerà fuori dai guai in qualsiasi momento, perché così non è. Questa qui è una cosa che ha tenuto banco negli anni 90, a partire dai fantastici libri scritti da Tony Negri, che forse un attimino adesso è il caso di decostruire, perché non tutto è possibile invertire di segno. Per cui un conto è prendere una gelatiera e farci un tostapane, che, come dire, è un oggetto relativamente complesso. Un conto è andare a prendere un oggetto che, come dire, strutturato da un punto di vista culturale, da un punto di vista matematico, da un punto di vista tecnico, che è supportato da grandi multinazionali, che riceve fondi da delle società che poi vi andate a vedere sul libro quali sono, e decidere che anche quella cosa la si inverte di segno. È profondamente diverso parlare di una pressa, parlare di una gelatiera, parlare di uno strumento, del telefono, che è un oggetto già più complesso di una pressa, e parlare invece del social media, che, come dire, reca con sé anche una struttura di linguaggio molto stratificata, che è una forma di colonialismo culturale spietata. Forse non mi interessa neanche invertire di segno quella roba lì, mi interessa invece costruire degli strumenti che mi sono utili qui e ora, mi interessa creare, come dire, delle zone ecologiche, delle nicchie ecologiche, che mi tirino anche fuori dai guai dal punto di vista psicologico, emotivo, perché il problema delle piattaforme come social network è anche che generano sindrome da esclusione, generano dei problemi, come dire, emotivi grossissimi. Noi qui oggi forse non abbiamo nessuna psicologa sociale, nessuno psicologo che può illustrarci, come dire, la filiera delle nuove paranoie che emergono dall'uso dei social network. Noi nel nostro libro parliamo di pornografia emotiva, parliamo di voyeurismo, parliamo di onanismo tecnologico. Il problema è che, come dire, stiamo parlando di un oggetto estremamente complesso, sul quale, cioè, entrare dentro la sede di Facebook è come entrare dentro un CPT, cioè non si può entrare. I giornalisti non entrano nella sede di Facebook, a meno che non siano dei giornalisti che sono stati ammaestrati per fare solo un certo tipo di domande. E questa cosa è gravissima. Il fatto che noi non sappiamo a chi vendono i dati, come li vendono, non sappiamo niente. Cioè, il libro di Ippolita è stato costruito con un ragionamento, qui veramente mi levo le braghe, con un ragionamento del tutto deduttivo, e sul fatto che noi abbiamo dei tecnici come te, che magari hanno fatto, per esempio noi abbiamo fatto un bot finto su Facebook, un robot, che nel giro di pochissimo tempo ha accumulato un sacco di amici. Cioè, abbiamo fatto finta di fare i piccoli spin doctor e abbiamo cercato di capire quanto potevamo influenzare una sfera all'interno del social network. Grazie, come dire, al lavoro di, come dire, intuizione, reverse engineering dal punto di vista culturale, e al lavoro dei tecnici, che invece ci hanno messo oltre che la fantasia anche le mani, allora viene fuori il libro di Ippolita. Il lavoro è complesso e non si può pensare che semplicemente invertendo di segno qualsiasi medium questo acquisti un valore positivo. Questa è una roba che ci dobbiamo dimenticare, non è una cosa sulla quale noi possiamo costruire il futuro anteriore.
Sì, io faccio un altro intervento un po' da uomo della strada, diciamo, nel senso che di fronte anche all'approfondimento tecnico che c'è stato in molti interventi, mi sento un po' a disagio quasi a intervenire, né? Però faccio un po' rilancio un po' la riflessione su alcuni punti anche che ha sollevato Marco nel suo ultimo intervento, quando ha detto alcune cose che secondo me sono fondamentali da considerare. Beh, il riferimento alle presse di Lutero, perché è vero, con le presse si sono stampate appunto le Bibbie, ma poi c'è stato qualcuno che concretamente quelle Bibbie le ha portate al popolo ed è stato in grado in questo modo di influire su un processo storico complesso. C'è appunto il problema del digital divide, per cui addirittura molte persone oggi non hanno accesso a internet, o se hanno accesso a internet l'accesso che hanno è un accesso molto basilare, un accesso appunto che non si avvale di competenze particolari, l'utilizzo degli smartphone eccetera eccetera al minimo delle loro possibilità eccetera. E poi il terzo punto, cioè fare quel lavoro lì non è gratis, cioè implica delle competenze che comunque siano bisogno di un sostegno e quant'altro. Secondo me questo pone una questione fondamentale, perché anche nell'ultimo intervento si è detto che l'inversione di segno non è la soluzione. Io su questo sono d'accordo, che non tutto può essere invertito di segno. Non sono d'accordo però con la seconda parte, con la conclusione che ne trai, quando dici quello che c'è da fare allora è creare delle nicchie. Perché secondo me sono un po' due facce della stessa medaglia queste. Cioè, l'inversione di segno, o in generale tutte le questioni di significato, io ho un po' una formazione filosofica, semiotica, eccetera, ma sono stato abituato da Saussure, eccetera, a pensare appunto che il significato nasce sempre dal fatto che ci sono due, no? ci sono sempre due piani che interagiscono, due livelli che interagiscono. E il problema appunto, secondo me, oggi è identificare qual è il livello che può, retroagendo anche su questi strumenti, eccetera, eccetera, trasformarli in strumenti di lotta. E secondo me... Sì, io sono d'accordo.
A porci il problema dell'egemonia, se noi continuiamo a ragionare sul problema dell'egemonia, per cui ragioniamo in termini di guerra, non funziona. Cioè, noi dobbiamo cambiare, secondo me, la strategia e lavorare in maniera completamente deterritorializzata. Cioè, noi dobbiamo lavorare sul pulviscolare, non possiamo più porci in una logica di scontro con l'altra parte.
Sì, qui c'è è un discorso anche di lettura politica. Infatti, secondo me, appunto, al di là dell'aspetto tecnico dei vari strumenti, che sono sempre utili, secondo me, c'è una riflessione sugli strumenti, è sempre utile ed è sempre fondamentale, c'è appunto il problema politico, secondo me, anche alla base di questa discussione, che è passato un po' in sottotraccia, diciamo. Cioè, secondo me, questo approccio pulviscolare, ecco, io ho qualche difficoltà a sostenerlo oggi, per un fatto molto semplice, perché parto dalla mia condizione proprio materiale, no? Di quasi trentenne, che oggi mi sono laureato per tempo, eccetera, diversi anni fa, ho passato diversi lavori con contratto, progetto, bla bla bla, oggi mi trovo disoccupato e mi confronto con tantissime persone della mia età, di età diverse dalla mia, eccetera eccetera, che affrontano lo stesso identico problema. Ecco, io in realtà non penso che queste condizioni identifichino, diciamo così, un pulviscolo che si ridefinisce sulla base di identità parziali, che si riunisce in nicchie, eccetera eccetera, perché secondo me c'è una grande tematica fondamentale che attraversa tutte queste condizioni anche esistenziali e che rimanda, secondo me, al problema del fatto che viviamo in una società divisa in classi e che questa contraddizione di fondo è la contraddizione che, lo so, ci sono delle finisco molto brevemente. Per questo, secondo me, poi la questione è come le portiamo le Bibbie al popolo, cioè com'è che facciamo arrivare questi strumenti al di fuori anche dell'ambito di movimento, nel quale ci possono essere utilissimi, cioè sono fondamentali, cioè creano una forma anche di collegamento, di scambio di esperienze, ma com'è che le facciamo arrivare all'uomo della strada che magari alle prossime elezioni voterà Movimento 5 Stelle perché gli sembra l'unica forza politica che è capace di mettere, cioè pongo un problema veramente banale, terra a terra, che probabilmente è... Però secondo me è questa la questione, cioè se io vedo un futuro anteriore in questo senso, una prospettiva, se provo a guardare, diciamo così, i tempi di oggi da un punto di vista futuro, li vedo dal punto di vista di un momento in cui la storia, proprio intesa nella sua accezione classica, ha fatto un'irruzione pesantissima sulle nostre vite, in cui le rivoluzioni, anche come siamo stati abituati a pensarle nel passato, cioè le rivoluzioni in cui sono grandi masse di persone che si mobilitano, che scendono in piazza e che prendono il potere, diciamola proprio in maniera proprio, secondo me torneranno di attualità. Quindi in un futuro anteriore, secondo me, leggendo diciamo così retrospettivamente da un punto di vista di futuro anteriore, il problema secondo me è politico e organizzativo. Cioè come trasformiamo questi strumenti, che oggi sono strumenti utilissimi di organizzazione all'interno del movimento, in strumenti attraverso le quali le masse, proprio la butto anche qui in maniera assoluta, possono utilizzare concretamente per intervenire nella storia, per riguadagnare un ruolo nella... Perché io, è questo il problema grosso che mi pongo oggi. cioè al di là del problema di immagazzinare tonnellate di dati che diciamo così danno il quadro completo della storia del movimento, interessantissimo, fondamentale, ma poi quei dati lì è quello che dicevo prima, cioè la definizione di Bateson: l'informazione è una differenza che produce una differenza. Se quell'informazione lì non entra nella società, non si infila nella società, non riesce a conquistare, non riesce a parlare anche appunto delle coscienze magari molto insomma arretrate, colpite dalle mille contraddizioni di questa società capitalistica che produce regolarmente appunto le sue crisi e ne fa pagare il prezzo poi la gente comune. Se non torniamo a questo problema, cioè appunto a riportare le Bibbie al popolo, cioè secondo me vedo almeno un rischio di involuzione. Poi forse è una prospettiva legata insomma alla mia ignoranza sull'argomento, eccetera eccetera, però
io propongo di cambiare metafora, perché portare le Bibbie al popolo fa veramente abbiamo capito, però diciamo che non è una metafora felicissima. Se, ecco, cerchiamo il burro, stai diciamo portare il la critica dell'economia politica,
perché sapete poi come è andata a finire con la riforma luterana,
non è proprio un bel libro su questo argomento,
qualcuno ha scritto un romanzo
che sta in
ma io penso però una cosa, io sono molto d'accordo con lei, forse perché parto da un movimento che credo che è quello di liberazione della donna, chiamiamolo così, no? Dai più viene detto come uno dei fenomeni, diciamo, che contraddistingue il Novecento. Bene, se per le donne italiane certe, diciamo, conquiste rispetto al patriarcato, che è la forma, no? Che è la forma della lotta di classe quando la guardiamo da un punto di vista di genere. Ci sei? Allora, se io quando vado in India e trovo delle ragazze che sono delle bravissime sviluppatrici di software, ma nella loro cultura e nella loro percezione di sé non c'è nozione di patriarcato, non c'è nozione di stupro, e addirittura quella donna che sa sviluppare il software meglio dei migliori sviluppatrici, dei migliori hacker al mondo, ok? Verrà venduta, capace anche che si brucerà sulla pira quando il marito muore. Ecco, risolvetemi questi però di problemi. No, risolvetemi, perché se noi del femminismo in questi 30-40 anni abbiamo imparato proprio a parlare tante lingue e a cercare tante alleanze, è stato perché abbiamo dismesso soprattutto l'abito del donna bianca e occidentale. Io credo che anche per i temi nostri di stasera, se non dismettiamo queste grandi narrazioni che sono maschio, bianco, dell'Occidente, non se ne va da nessuna parte. E allora per dismetterli, per forza si deve andare lì dove dice lei. Per forza bisogna andare veramente nelle polveri dove trovi l'indiana che fa quello, dove trovi l'indigeno dell'Australia che mangia ancora col proprio pesce, e tutti questi pulviscoli insieme forse diranno nel futuro un altro genere di umanità. Scusa se mi sono scaldata, però tante volte noi che siamo andate in Palestina con le donne palestinesi e con le donne israeliane, stavano insieme perché erano donne. Quando uscivano da quelle case si ammazzavano. E quando siamo andati in Bosnia, dove c'è veramente una generazione di donne stuprate, io non posso parlare di lotta di classe. Non posso parlare di capitalismo, d'accordo? E devo parlare di liberazione della donna. guarda caso lo faccio a Bologna in Italia, vengo accusata di essere una vecchia babbiona vetero femminista. Allora capite che insomma abbiamo bisogno anche di altre narrazioni oltre che di strumenti, d'accordo? Scusate,
no, il suo intervento, il tuo intervento. Io francamente devo andare via, facciamo gli ultimi due interventi a microfono e poi scendiamo a schiacchierata informale.
Allora adesso non so se sto per fare tipo mille passi indietro rispetto al discorso che si stava facendo e probabilmente è dovuto anche alla mia ignoranza rispetto al tema, però mi sembra che poi dal dibattito che è nato adesso sull'uso della tecnologia eccetera e entrare, uscire eccetera, la nozione che forse è confusa di base, ma tra di noi adesso è quella di cioè quando diciamo neutralità della tecnologia o non neutralità della tecnologia è rispetto al discorso che faceva lui cioè partendosi anche dalla stampa, ok? Cioè non è tanto secondo me il fatto che uno strumento possa essere cambiato meno di segno o di riuscire a creare delle nicchie all'interno dello stesso strumento, è interrogarsi su che effetti provoca quello strumento a livello di vita singolare, individuale e collettiva, prima di tutto. Poi si può pensare di modificare quello stile di vita, ma il fatto che uno strumento non sia neutrale, almeno, poi non so se sto dicendo una banalità, probabilmente è così, ma il fatto che cioè, il mio stile di vita cambia rispetto a quella tecnologia si è imposta a livello globale, vabbè il termine più usato negli ultimi 20 anni comunque, ok, e io ogni mattina faccio colazione, accendo il computer e mi vado a leggere il giornale in internet, controllo la posta elettronica, esco, mi fermo a chiacchierare con i miei amici, mi scambio la mail perché mi girino gli appunti dell'università, cioè, e questo secondo me ha dei portati poi sulla mia cultura, sul modo in cui io vedo il mondo, sul modo in cui interagisco. In questo senso per me la tecnologia non è neutra, oltre che poi per mille altri che probabilmente avete analizzato meglio voi, che insomma sapete bene dell'argomento, però adesso non so, cioè questa è la mia visione, non so se proprio era questo il termine, mi è sembrato adesso dagli ultimi interventi che fosse questo il termine su cui non ci si trovava, no? Su questa neutralità, non neutralità presunta da cui siamo partiti, che però non era stata definita, e forse era, non so, poi mi era venuta questa come riflessione, poi è quello forse su cui ci si dovrebbe interrogare, che effetti ha tutto ciò, no? Prima di pensare a come usarlo a mio vantaggio o a vantaggio del movimento, o non usarlo proprio perché crea degli effetti che io voglio eludere e quindi non vado a, anche scambiandoli di segno, però non vado a fomentare. Non so. C'era lei.
Io so che dovremmo andare a chiudere, però non resisto. Per cui da una parte voglio fare un po' un piacere ai marxisti, per cui ti dico questa cosa. Quando io prima ho spiegato la coda lunga e ho spiegato dei fiocchi di neve, quello è un discorso molto lungo che di solito quando faccio la lezione frontale spiego meglio, perché quello è il modo in cui io riesco a terrorizzare la platea, che poi va a casa e capisce e si fa delle domande. La questione è che questo è un nuovo tipo di economia, questa del web 2.0, è un'economia che non è più basata sulla massa, ok? Ma è basata sugli individui. Cioè l'individuo in questo nuovo tipo di economia è fondamentale ed è un passaggio che noi culturalmente non stiamo facendo, perché ragioniamo ancora con degli schemi vecchi, mentre questi sono andati tanto avanti con le trasformazioni produttive. Per cui in realtà anche una sola defezione è letale per Facebook, perché ognuno di noi è un elemento legato agli altri, come dire, e questi legami sono legami che si ricombinano in continuazione, ok? Per cui ogni movimento di entrata e uscita è un movimento che ha un valore, ognuno di noi ha un valore economico preciso, ogni volta che noi ci muoviamo creiamo plus valore, ok? La differenza è che adesso lascia che, come dire, io veramente ti invito alla lettura del libro, noi alcune cose le spieghiamo molto meglio di come posso adesso io fare in due parole. La questione è che dobbiamo ritrovare la centralità dell'individuo.
la possiamo fare questa cosa sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista filosofico, anzi io, come dire, invito alla riflessione su questo, perché è chiaro che noi su questo abbiamo un taglio che è molto libertario, ok? È evidente, perché noi facciamo un ragionamento sul potere, un ragionamento su appunto come questa cosa diventa un'antropotecnica. Stiamo cercando, come dire, di dare lettura di quella che è l'individuazione psichica e collettiva di questi processi, ok? È difficile leggere Simon Don e leggerlo alla luce, come dire, dei social network, però possiamo leggere Deleuze alla luce dei social network, per cui possiamo, come dire, invitare a un divenire minore e non a un divenire maggiorità e non a un divenire, come dire, egemonico del movimento. Questo mi sento di buttarti lì.
No, beh, io c'avevo più che altro una domanda che era rivolta a te inizialmente, perché avete riflettuto di Facebook, però ovviamente poi dagli interventi è anche rivolta a voi, lo prendo proprio, cioè è una domanda proprio perché non ne so niente, volevo sapere se anche voi avete fatto magari riflessione su questo, però per esempio, perché per motivi proprio di tempo io non sono riuscito a stare dietro a quel progetto che si chiama Diaspora e che si era proposto un po' come un anti-Facebook, eccetera. Quindi, boh, se qualcuno ne sa anche qualcosa in più, magari vuole dire qualcosa su questo, se lo conoscete, per esempio, se voi... Poi la domanda specifica a te era se voi di Ippolita avevate riflettuto anche su questo strumento a livello più profondo, per capire quale se sostanzialmente ha delle differenze, se si pone in quel pulviscolo, cioè se cerca di fare un ragionamento del genere, se cerca di trovare uno strumento del genere. Quindi boh, magari se vuoi iniziare a rispondere tu, poi ovviamente se chi altro, qualcun altro ha fatto riflessione su questo.
Io ci avevo scritto. Cosa? No, dico, io ci avevo scritto un po' su questa roba. Vabbè.
La questione è che io non credo che sia interessante costruire un Facebook uguale speculare per il movimento. Non lo penso, perché quello strumento è stato pensato per la trasparenza radicale, cioè per fare in modo che noi mettiamo su più informazioni possibili, cioè è stato fatto per fare profilazione. Siccome il nostro obiettivo non è fare profilazione, io non credo che lo strumento migliore per noi sia il social network come è stato pensato da Facebook o da Twitter, perché l'obiettivo di questi strumenti è il profitto, non è tenerci in contatto con le persone della nostra vita. E quindi non so, come dire, se dovessi costruire un'alternativa non la costruirei in maniera speculare, cercherei di costruirla rispettando, come dire, le istanze e le esigenze che dal movimento emergono, per cui è tutta da costruire questa cosa.
Via, ti hai preparato?
Su Diaspora vuol dire una cosa, il progetto è interessante perché...
Aspetta, te la...
Su Diaspora tecnicamente il progetto è interessante perché l'idea è che i nodi, cioè tu ti puoi registrare sul nodo di tua scelta, diciamo, no? E quindi non c'è poi alla fine della fiera un database unico che gestisce tutti gli utenti, per cui tu quando chiedi l'amicizia, se la persona a cui chiedi l'amicizia non è sul tuo nodo, in quel caso e solo in quel caso si crea un ponte dove una parte dei tuoi contenuti, quindi diciamo una cosa interessante è questo, che il sistema tende ad assomigliare un po' di più a quello che l'utente pensa che sia il sistema, cioè l'utente di Facebook pensa, se io sono amico suo lui sa i miei dati, se io non sono amico suo lui non sa un cazzo. Il problema è che lui può essere amico di quell'altro e darglieli, però vabbè, in questo modo mi sono beccato una denuncia per diffamazione. Però al di là di questo direte, scegliti meglio i tuoi amici su Facebook, sono amici dell'infanzia, poi sono anche questi meccanismi, no? Per cui non puoi veramente sceglierti. E il punto è che invece non è veramente così, perché c'è una terza entità che dall'alto gestisce tutti quanti, chiaramente, quindi il collegamento è fittizio. Facebook potrebbe domani Zuckerberg dire tutti sono amici di tutti, ho 1 miliardo di amici domani, perché in teoria è quello, cioè lui lo sa, io non lo so paradossalmente, ma lui lo sa. Con Diaspora non succede più, però qual è il problema? Che i nodi chi cazzo li farà se Diaspora parte? Però il problema è che non è partito, il capo, quello che l'aveva fondato si è suicidato, poveraccio, tra l'altro era un ragazzo giovane, eccetera, però il non aveva abbastanza amici, si sentiva solo. Però il problema, questi nodi chi li fa? Cioè tutto mi lascia pensare, anche internet funziona a nodi dove in teoria uno può farsi il suo server eccetera, ma poi chi comanda cioè chi comanda veramente il grosso della rete? I grandi hub. E quindi se anche partisse diaspora ci sarebbero i grandi hub dove tutti si attaccano, e se tu o vuoi ignorare di parlare con quello che è attaccato all'hub di libero.it, perché questo diventerebbe, o l'hub messo su dalla telecom, non puoi parlare con metà dei tuoi, della gente che conosce la vita reale, se non il 90%. Quindi di fatto io credo che poi il potere economico riuscirebbe a costruire una rete di nodi diaspora, cioè noi avremmo il nostro nodo diaspora.autistici.org, però o parliamo solo fra di noi, oppure se non vogliamo fare i paranoici, parlare fra di noi e diventiamo veramente autistici a quel punto, dobbiamo attaccarci agli altri. Quindi in realtà è uno strumento tecnologico che ha un vantaggio ma che non risolve il problema, perché poi il problema è sociale, la società funziona in un certo modo e impone sugli come diciamo rende difficile a te usare i suoi strumenti, gli strumenti che tu inventi usa lui, e su questo ne sappiamo tanta perché c'è l'open source utilizzato dalle grandi corporation eccetera, insomma è il solito gioco. D'altronde è partito come una cosa che si è finanziata col crowdsourcing, ma che poi ha avuto fra i finanziatori di diaspora c'è Mark Zuckerberg in non Facebook come società, ma Mark Zuckerberg, un po' per ridere, un po' per dispetto, gli ha dato $1 milioni. Forse per quello che si è suicidato poi il tipo.
Fa dei dispetti così, sì, ti dà $1 milione.
Vai. Io dopodiché spengo.
No, vabbè. Penso che potremmo parlare per altre tante ore, ma cercherò di essere rispondo al punto.
Casa, magari domani quando gli riviene in mente va a vedere autistici
facciamo un gruppo su Google anche.
RCM e qualcosa,
e guarda il sito non tradotto in inglese,
e ci sarà modo di portare avanti cose pratiche oltre a chiacchierarsela. Che cavolo.
No, io volevo rispondere su sta cosa qua di diaspora. Ormai siamo caduti nell'anarchia, nel caos.
Più caos.
Più col pullman. No, e su questo secondo me è l'ultimo. Vabbè, ma è diaspora, finiamo su questo, che è il nuovo che non avanza. Perché il problema di diaspora è che, vabbè, in realtà non è proprio così, come dicevi tu, nel senso che, vabbè, loro hanno messo al centro la criptazione, cioè gli account sono criptati, i dati, tipo lui ha i miei dati ma non li può vedere. Io posso fare un nodo, tenere una parte di dati suoi e una parte di dati suoi, che però in realtà non li posso leggere, perché se non vengono ricomposti tipo puzzle non si possono leggere, e poi non sono in chiaro, vabbè. Dopodiché sul finanziamento non è che Zuckerberg si voleva fare due risate, che a parte che adesso sta su diaspora, no? In beta, non so, alfa, beta, gamma, me non so. Comunque il problema non è quello. Il problema è che Facebook ha preso un sacco di roba, cioè ha copiato, ok? Delle cose di diaspora e delle cose di Google Plus. Dopodiché potremmo entrare in un interessantissimo discorso di sociologia che non frega niente a nessuno, perché se psicologia sociale, però ci vorrebbe anche la sociologia, perché le cerchie sociali, ne parlava Simmel all'inizio del Novecento per esempio, vabbè. Dopodiché diaspora, il metodo, alcune cose di diaspora fanno parte della scuola di Chicago per esempio, di alcune teorie della scuola di Chicago, ma comunque vabbè, ne potremmo parlare per ore, ma non è questo il punto. Il punto è quello che diceva lei prima, cioè ci serve realmente un clone di Facebook, ok? Cioè la riflessione sullo strumento e il cortocircuito, bla bla, tutto il discorso che ci siamo fatti prima, serve realmente un clone di Facebook, appunto, l'inversione di segno, cioè che non sia proprietario ma che sia nostro, diciamo così. Cioè, questo è un punto interessante che volevo dire dall'inizio. I fondatori di Diaspora hanno fatto un progetto, una roba che si chiama maker.io, ok? È una piattaforma collaborativa, ma collaborativa de che? Per fare meme, ok? Cioè c'è una foto, io la prendo, cazzo, bella quella foto, la prendo e faccio un altro meme, cioè è questo il... La superficialità dei contenuti, no? La dilatazione del presente, tutto quello che ci siamo detti, che ci sta anche nel libro di Ippolita, si manifesta, secondo me, in maniera esplicita e concreta in questa cosa, cioè la tecnologia, le menti che hanno la capacità, la creatività, eccetera, mettono al servizio le loro capacità per fare questa qua, che per me è una grandissima cagata. Non so voi cosa ne pensate, ok? Però il problema, no, secondo me è una gran cagata, perché proprio per quello che ci siamo detti prima, scusa, magari sono un pochino troppo, cioè, tranciante, mi rendo conto, però quello che voglio dire è che all'interno di tutto questo, cioè quello che vai a produrre, dopodiché collaborativo, eccetera, eccetera, è un sistema che non, in realtà non sta producendo nulla di concreto, se non, appunto, pseudo contenuti. C'è anche all'inizio, nel discorso sulle identità, no? Gli pseudo contenuti che si vanno a creare, cioè in realtà sono qualcosa di no? Inconsistente. Il fatto che io taggo un altro su Facebook, cioè, che cosa mi aggiunge? Non lo so. Cioè, questo voglio dire, oltre al fatto che lo sto profilando e sto aiutando la profilazione, ma a me, voglio dire, no? Un po' questo il tema. Poi sì, mi rendo conto che, scusate, però sì, mi
ma se volevi chiudere,
sì, no, chiudere, vabbè, chiudi tu, Krieger. No, chiudiamo, scusa, tu.
Che no, vabbè, se devi prendersi il microfono,
no, boh, ma
no, cioè, non, ma no, ma non è questo.
Fai il punto, chiudi.
No, il punto non lo la sintesi, il va, punto non mi piace neanche quando lo fanno gli altri, figurati se lo faccio io. Dopodiché la cosa è, però la cosa interessante di Diaspora è che c'è un codice che ti puoi scaricare. Cioè, perché sennò altrimenti. Sì, certo. E però guardate, su questo voglio essere anche molto chiaro, perché c'è stata una discussione fatta con voi, spesso ci incontriamo nei soliti posti, è stata fatta giù a Pescara, all'iniziativa dei Meteorolographics, e sostanzialmente è di chi sono gli hacker oggi? Cioè, le competenze tecnologiche vengono messe a disposizione di chi per fare che cosa? Perché sennò altrimenti su questa cosa qui, cioè oggi essere competenti su queste cose, saper fare le cose, è una cosa molto importante, che ha bisogno di molto studio, e molto spesso queste competenze non sono nella disponibilità dei movimenti. Io sono molto preoccupato dall'utilizzo dei social network, perché stiamo allevando una massa di persone che sono utilizzatori finali, non sono persone che prendono le tecnologie e le modificano. Se io ho partecipato a iniziative dei grillini, lo metto in campo perché così vi faccio fare anche una risata, che sono quelli che pensano che con uno smartphone e riprendendo il pericolo di turno e stargli sotto e continuare a fare la stessa domanda li manda alla berlina. Questa cosa effettivamente per loro ha funzionato per certi versi. Ma quando c'è stata l'iniziativa, io una volta ho partecipato a una cosa perché dovevo raccontare come l'iniziativa sull'editoria digitale è quella che poi ha prodotto il caso di Carlo Ruta, no? Che di una persona con un blog che è stato imprigionato, perché e può succedere a tanti altri, per inciso, anche adesso con l'attuale sistema legislativo, è una questione di cui occuparsi. Raccontavo questa cosa qua. Questi qui vengono da una tradizione dove volevano internet libera in Italia, e sapete che cosa hanno proposto? Di fare un sit-in sotto l'ambasciata statunitense. Cioè, per loro, per chiedere l'internet libera in Italia significava fare un sit-in sotto l'ambasciata statunitense, non contro gli Stati Uniti, ma perché gli Stati Uniti liberare internet in Italia. Questa è la questione.
Ecco, il resto Bertola ha detto che Sweden
esattamente
era un poll. Cioè,
quindi
alla faccia della resistibile,
io sono preoccupato, io lo dico, ma se io adesso lo so, cioè i compagni di Ippolita lo sanno, il problema sono le persone che non hanno coscienza di quanto la loro privacy vengono messe in gioco, di chi pensa che è un prezzo che sono disposto a pagare pur di avere certi servizi, perché essere taggato dagli amici e mettere i dati a disposizione di questa gente è un prezzo che posso pagare, perché per il momento non sappiamo quanto lo pagheremo quando ci sarà il futuro anteriore. Però è banalmente un problema, e noi stiamo ci sta un'intera catena di nuovi media attivismi che di fatto sono diversi da quelli sui quali ci siamo fermati noi, che stanno ragionando su questa cosa. Sono diversi anche perché io, per esempio, ho visto interi thread cancellati.
Io vengo da una tradizione dove io posso essere d'accordo o no con qualcuno in un forum, ma mai e poi mai gli cancellerei un loro post. Invece questi vengono da una tradizione dove gli amministratori di una pagina possono fare quel cazzo che gli frega, nessuno glielo può, perché è intrinseco nello strumento che viene utilizzato. Noi dobbiamo poter mettere a disposizione anche strumenti dove, se io sono un utente e partecipo a una discussione, tu amministratore non mi cancelli quel posto che ho messo.
E se poi vogliamo chiudere, secondo me, che poi si apre la porta,
è ancora acceso.
È ancora acceso. Allora.